Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.
Supercoppa, Super Juve. In diretta, terzo tempo, Radio Bianconera, prima volta per Pirlo da allenatore, prima svolta per la Juventus, si augura il popolo bianconero. Buonasera a tutti, un saluto da Marco Spadavecchia e da Alberto Mauro.
Buonasera, ben ritrovati. È stata una serata intensa, è stata una serata vittoriosa, è stata finalmente una Juve che ha dato dei segnali positivi dopo la batosta contro l'Inter. Non era scontato, sono arrivati dei buoni segnali. Non è ancora la Juve, secondo me, che ha in testa Pirlo. Non c'è ancora quell'equilibrio, non c'è ancora quella fluidità di manovra, non c'è ancora quella bellezza del gioco a cui tende Pirlo, quella liquidità, no? Anche nei reparti.
Ah, di liquido c'era un sacco in mezzo al campo.
Forse un po' troppo, però una Juve che vince, che reagisce, che torna alla vittoria.
Al di là dell'umidità e della nebbia.
Sì, però mi aspettavo più nebbia, sì. dalla vigilia.
Vista la giornata precedente, quella dell'altro ieri.
Esatto, mi aspettavo molta più nebbia, invece è filato tutto liscio ed è arrivata una vittoria che serviva come il pane, poi per la prestazione, per i dettagli, ecco. Per il gioco ci lavoreremo, cioè ci lavoreranno loro, però serviva vincere, serviva portare a casa un trofeo, serviva a reagire alla sconfitta.
Senza cuffie, Alberto Mauro in radio questa sera.
Oggi sportivo.
Molto sportivo.
Quasi selvaggio.
Allora, abbiamo detto, una Juventus che vince, una Juventus che prende il suo primo trofeo per quanto riguarda questa stagione, Pirlo che alza la Supercoppa, il suo primo trofeo da allenatore, anche manifestato una certa emozione nel post partita. Andrea Pirlo, sentiremo le sue parole dall'impianto di Reggio Emilia, e quindi una Juventus che vince, sì, che si mette alle spalle la sconfitta contro l'Inter, punto di domanda, una Juventus che convince anche per il futuro. Quali le certezze e quali ovviamente anche gli spunti da tenere in considerazione in riferimento a che cosa? Una rimonta che è ancora nell'ordine delle idee della squadra di Pirlo. Quanto fa bene questa vittoria? Tantissimo, secondo me,
sì,
propedeutica al massimo.
Propedeutica, però attenzione, non è che risolve, ma non è una bacchetta magica,
no,
la vittoria.
Non è risolutiva.
È una buona medicina, è un cucchiaio di sciroppo o un buon paracetamolo.
Di
ecco.
Più, esatto.
Forse un pochino, forse quasi una tachipirina, possiamo
esatto.
definire.
Esatto, paracetamolo va benissimo, è un antipiretico.
Esatto,
direi.
Un antipiretico, però...
La febbre è stata quella, che, insomma, una Juventus...
La febbre di San Siro.
Esatto, in un modo o nell'altro, perché tu a San Siro hai fatto il bello e il cattivo
è
tempo...
Vero.
Però hai preso una sonora batosta dall'Inter, e quindi da rivedere l'approccio e l'atteggiamento.
Esatto, ci sono dei problemi ancora da risolvere. È chiaro che poterli risolvere con una vittoria, un trofeo, un bacheca in più
è comodo.
Però non bisogna cullarsi o adagiarsi sulla vittoria. Vabbè, abbiamo vinto, quindi ok, tutto a posto. No, perché la stessa Juve che ha vinto contro il Napoli è la Juve che è scesa in campo e non ha giocato contro l'Inter, quindi bisogna tenere, non bisogna dimenticarla quella partita, va cancellata perché si pensa poi ovviamente al Napoli e si ragiona anche su quel trofeo, però non va cancellata dalla memoria, perché lì c'è tanto da lavorare e bisogna lavorare su quegli errori, su quelle situazioni di partita che hanno visto la Juve parecchio in difficoltà.
Una Juventus che appunto conquista il suo primo trofeo stagionale, una Supercoppa che mancava da tempo, vista quella persa da Maurizio Sarri, una vittoria che fa morale, una partita che conta moltissimo sotto il profilo anche delle scelte da parte di Andrea Pirlo. Ne parleremo nel corso della puntata, ci addentreremo anche sul rendimento dei singoli. 340 54 25 324 per interagire in diretta con noi come sempre. Croccante 5-5 non manca, come
no,
tutti
per forza,
i post partita,
infarcito
appunto anche dalla voce emozionata di un Andrea Pirlo, ma la vera notizia della serata di ieri è che Pirlo sorride.
Pirlo sa sorridere e sa anche esultare, l'avevamo intuito nei mondiali del 2006, no? Ti ricordi
è
quell'esultanza
vero.
Straordinaria? Lo ha fatto anche vestendo altre maglie, non stiamo qui a sottilizzare. Ecco, però è forse una delle prime volte in cui l'abbiamo visto esultare seriamente, no? In bianco-nero, da allenatore, no? Da giocatore l'abbiamo visto esultare come? Però mancava forse anche una... mi ha fatto un po' effetto vedere ieri dei giocatori molto navigati. Ronaldo no, però altri come Bonucci, come Chiellini, che comunque l'hanno vissuta, l'hanno sentita.
Perché è un periodo difficile, si dice la fame, una fame che è tornata, perché l'appetito poi comunque viene mangiando,
sì.
E queste sono frasi fatte, ma è chiaro che basta poco digiuno, anche una squadra con apparentemente la pancia piena da 9 anni, per ristuzzicare l'appetito di alzare quei trofei, comunque una Supercoppa, evidentemente,
certo.
Però è tanto importante perché manca da tempo, perché lo scorso anno quella mancata Supercoppa portò comunque a un tracollo dal punto di vista emotivo, ce lo ricordiamo contro la Lazio, no?
Contro la Lazio, l'inizio di quelle critiche che poi sono culminate con l'eliminazione agli ottavi di Champions.
Sì, il trofeo più importante ovviamente per quanto riguarda questo paese, la Coppa Scudetto, però tra l'altro si somigliano anche le due coppe.
È vero, sono molto simili.
Molto simili.
Però era veramente necessario per la Juve vincere questa Supercoppa. Non oso immaginare di cosa staremo parlando oggi.
Allora, super campioni, ciao ragazzi, che goduria, non è tutto a posto, ma ieri la partita da squadra unita, e questo è stato importante. Ci aggiungo anche quella parola, no, di cui si è detto molto, più che parola, insomma, quel concetto, l'atteggiamento, ecco, che è mancato, quel modo di viversi la partita da parte della Juventus, che non è piaciuto ovviamente in riferimento alla gara contro l'Inter di San Siro. Finalmente non si è visto un pressing alto scoordinato, ma hanno mantenuto le posizioni bloccando le linee di passaggio, a parte Tech e Quadrado, ottimi McKennie e Cassaforte Arthur, Mertens e Mario Rui, tuffatori cronici, vabbè. E stiamo ancora aspettando i complimenti. Carl da Malta, qualcosa da ascoltare, prego.
Io una domanda da fare a te e ai nostri ascoltatori. Io quel rigore,
sì,
era, sai, da che dare. Ci ho pensato tantissimo, era da dare,
secondo me
era
sì.
Da dare, però è una situazione veramente, cioè, non è facile da...
Non c'è la volontarietà, ma c'è il danno procurato.
C'è il danno no, alla fine sì.
Tu poi facci uno in aria.
Quando tu vedi le immagini, gamba su gamba è rigore. Però la dinamica che porta poi a questo
rigore lì,
fallo,
quando lo vai a rivedere, lo dai.
Lo dai per forza, lo dai
non
per
puoi
forza.
Andarlo.
Però a velocità normale Valeri non la vada.
Stava calciando, invece di prendere il pallone ha preso...
No, però effettivamente Mertens. Rivedendolo non puoi non darlo, non puoi non darlo.
Allora, qualcosa da ascoltare, poi cominciamo con il nostro 5 vai, e 5. Vai. Sentiamo, Davide Ercolini in regia, è prontissimo.
Ciao ragazzi, Fabrizio da Rimini.
Ciao Fabrizio, un po' che non ti sentivo.
Benissimo per la vittoria, sono molto contento. Spero che anche tutti i tifosi juventini lo siano, perché purtroppo qualcuno, qualche tifoso bianconero snoba questa vittoria, ma
non tanto oggi, sai Fabrizio.
E speriamo che sia l'inizio di una nuova serie, con a capo Andrea Pirlo. Di cose da migliorare ci sono ovviamente.
Una nuova serie TV. Ce l'hai il titolo per la serie?
Non si vede. E comunque vincere fa bene, dai. Forza Juve, avanti così.
Avanti con il maestro, potrebbe essere questa. Ovviamente.
Musica maestro.
Musica
non,
maestro ci piace.
Non ancora. Perché musica sì, ma non è ancora stata
un accenno di melodia, si è visto.
Sì, qualcosa. Si può fare di più. Cioè, non c'è, la sinfonia arriverà magari. Al momento si sono visti qualche accordo qua e là che fa ben presagire, però secondo me la sinfonia che ha in mente il maestro ancora non l'abbiamo vista neanche in parte.
Di comune accordo, facciamo così, andiamo ad aprire il nostro consueto e amatissimo 5-5.
Oh, me lo fai un 5-5?
5 spunti, ma anche 5 interrogativi che ci portiamo dietro, che si porta dietro questa sfida contro questo match tra Juventus e Napoli, questa gara che regala la Supercoppa ai bianconeri. In primis, primo punto, Ronaldo, uomo da finali, è l'uomo delle finali, Final Destination, la sua, quella di segnare, eccolo lì il titolo, risolve i problemi, però cosa fa? Mette anche una toppa sugli stessi.
Sì, risolve i problemi in modo tale che non lo debbano fare gli altri. È molto comodo avere uno come Ronaldo, perché magari in una partita in cui non brilli particolarmente, la zampata te la mette.
Quando tu hai un problema puoi fare due cose: ignorarlo o risolverlo.
Esatto.
Se te lo risolve un altro, bene così, però non l'hai risolto.
Non l'hai risolto, esatto.
Quindi il problema ti rimane
latente, poi però quando magari ti viene a mancare Ronaldo perché non c'è...
Psicologia applicata, magari
esatto,
chiamiamo una psicoterapeuta.
Esatto.
Ci facciamo tra l'altro avremo il talent analyst nel corso dell'ultima parte di terzo tempo, anche per parlare degli aspetti, diciamo così, psicologici, tra mille virgolette.
Emotivi, di un po', perché ci sono state anche delle sequenze emotivamente importanti di questa partita, il pianto di Insigne, la coppa alzata da Chiellini. Io immagino Chiellini comunque un anno fuori con un crociato, a quell'età i pensieri che ti vengono in mente non sono solleverò una coppa breve,
esatto,
sono torno a giocare,
giocando
no,
da titolare,
esatto,
non entrando negli ultimi
alla terza
minuti
consecutiva, tra l'altro, cioè i pensieri sono chissà se torno ai miei livelli, chissà se riesco ancora a giocare nella Juve. Quindi la liberazione che puoi avere da capitano alzando quella coppa lì, secondo me è qualcosa di incredibile.
Buonasera, io l'ho trovato nella partita un qualcosa che non si sapeva esistesse, cioè l'ottavo nano, Insignolo, scrive il nostro amico.
Pensavo l'ottavo cambio, no? Come la Roma, che ne ha fatti sei. Infatti sei
tra cambi e distinte non benissimo
no, la Roma dal punto di vista logistico organizzativo, infatti hai notato, sono già cadute due teste nella giornata di oggi o di ieri, non mi ricordo, giustamente chiaramente poi immagino che i Friedkin non l'abbiano presa benissimo, però errori di questo tipo in un contesto come quello della Serie A o Coppa Italia o Supercoppa, secondo me non te li puoi permettere, cioè è giusto poi che qualcuno paghi.
Saverio da Roma, secondo me McKennie non si può fare a meno di lui, il centrocampo non può fare a meno di lui, composto anche da Artur Bentancur, appunto è l'americano, compatto, aggressività, copertura, impostazione, meraviglioso, scrive il nostro amico a chiare lettere. Allora, torniamo su Ronaldo. Ronaldo sì. Quando sta bene risolve, e l'abbiamo imparato.
Sì. Anche quando sta così risolve.
Risolve lo stesso.
Lui risolve sempre.
Col Sassuolo
quasi
ha fatto una partita abbastanza sottotono, sì. Ad esempio, poi alla fine ci ha messo il suo nome nel tabellino e ha messo il pallone in rete, sì. Ovviamente. E quindi, ovviamente, c'è da dire che la Juventus pronti via parte con un sistema di gioco che somiglia, noi l'abbiamo scherzando battezzato in tre modi diversi con Luigi Schiffo. Mm-hmm. Lui l'ha letto come 4-4-2, anzi io l'ho letto come 4-4-2, sì. Lui l'ha letto come 3-5-2, io l'ho riletto l'11 iniziale come 4-3-3, anche in virtù della posizione di Artur in mezzo, leggendolo 4-3-3, sì. Con i due centrocampisti a fare appunto da supporto, McKennie da una parte e Bentancur dall'altra, sempre leggendolo in questo modo, e poi con Federico Chiesa nel tridente insieme a Kulusevski e Ronaldo. Detto questo,
è una lettura interessante anche perché ieri, secondo me, più di tante altre volte, Chiesa e Ronaldo si pestavano i piedi. Chiesa non una buona partita la sua, meglio Ronaldo, però giocavano su posizioni e con movimenti abbastanza simili. Quindi forse per quello che poi Pirlo l'ha dirottato a destra normalmente, poi invece l'ha cambiato di fascia con il ritorno da titolare di Cuadrado. È stata la mossa che poi ha convinto Pirlo a fare questo cambio. Forse lo vedo meglio a destra Chiesa perché ha un modo di giocare molto simile a quello di Ronaldo, riempie gli stessi spazi, ha un modo di entrare verso l'area che è simile, quindi ecco, interessante questo 4-3-3 che potrebbe essere anche un elemento, no? Uno spunto di riflessione, capire anche se questa Juve magari può rendere meglio con un altro sistema di gioco, con un 4-3-3.
Anche perché la posizione di Artur in mezzo al campo era quella, no? Fondamentalmente giocava sul cerchio del centrocampo, ovviamente a ridosso della linea mediana in fase di non possesso e qualche metro più avanti in fase invece di spinta e di propensione anche a offendere da parte del brasiliano, che comunque verticalizza di più rispetto
al passato. Ha iniziato secondo me a prendersi più responsabilità, tocca lo stesso numero di palloni, però nella partita di ieri secondo me ne ha toccati di più in profondità, tra le linee, non ha ancora fatto l'assist, quello che ti mette Ronaldo davanti alla porta, però sta migliorando, cioè molto spesso riusciva a trovare uomini sulla tre quarti, addirittura ancora un pochino più avanti, quindi i segnali sono positivi, deve continuare così, deve prendere sempre più in mano la Juve, perché la Juve storicamente negli ultimi 10 anni è abituata a giocare con un regista, con qualcuno che fa qualità, a che ha un cervello in mezzo al campo, quindi lui potrebbe esserlo. E se Pirlo
fosforo ne ha, i piedi pure,
esatto,
deve avere un'idea di gioco, una filosofia un po' diversa rispetto a quello, a quanto manifestato anche in virtù, credo, di retaggi tattici del
barcelloniani, che non sono proprio lancio in verticale per
gremio barcelloniani, diciamo.
Gremio barcelloniani, non è male, comunque qualità c'è, perché sono due squadre di qualità,
parecchie.
Però deve un pochino adattarsi al modo di giocare della Juve, del calcio italiano, e un po' a quello che vuole Pirlo, perché Pirlo, anche Pirlo tanta qualità, però poi il lancino sui piedi degli attaccanti te li faceva a occhi chiusi, quindi deve un po' ragionare su quello, secondo me.
Che lanci, ricordi il lancio Pirlo-Lichtsteiner? Era
un classicone.
Una traiettoria molto battuta.
Quasi come quello di Caglion che taglia però meglio.
Un gran classicone.
Meglio Pirlo-Lichtsteiner.
Allora, sulla vittoria, Andrea Pirlo nel post-partita.
Sentiamolo.
Sorridendo.
Una vittoria importante, poi ancora di più in una finale. Volevamo dimostrare che non eravamo quelli di domenica San Siro, e quindi c'è stato l'orgoglio di un gruppo di campioni che non vogliono abbandonare i trofei, che hanno ancora fame e che vogliono cercare di arrivare fino in fondo in qualsiasi competizione.
E queste le parole del maestro in conferenza stampa, con una punta di orgoglio, l'hai sentita la voce? che ha parlato di fame, ha parlato di campioni, ha parlato di voglia e ovviamente ha manifestato l'emozione del suo primo trofeo. E sono convinto che non siano state frasi di circostanza le sue nel post partita, nel appunto confessare una certa emozione.
Sì, si è visto anche dall'esultanza, secondo me questa
liberatoria
partita
liberatoria quasi,
esatto,
no?
L'ha vissuta un pochino in maniera diversa, no? Fino all'Inter
e uno tu
poteva
messo
andare in qualsiasi
un trofeo
modo.
L'hai vinto, esatto. Allenatore alla Juventus.
Dopo l'Inter questa partita qua era importante, ha assunto un'altra rilevanza, un'altra importanza, perché
ed è la bellezza del calcio, hai
sì,
sempre
certo
la partita la settimana
esatto
dopo per smentire.
Puoi sempre scendere più in basso, ma puoi sempre risalire, dipende un po'
e
da
puoi
te
puoi sempre migliorare,
esatto, e la Juve ha dato una buona un'ottima dimostrazione.
Dal punto di vista della carica mentale, ci scrivono, di fiducia la vittoria di un trofeo come ieri sera vale almeno doppio rispetto a una vittoria in campionato. Elogio
sì
particolare per Cuadrado, uomo poco appariscente nella vita sociale.
Vabbè,
ma la sua maglia bianconera a fine partita è sempre sudata. Massimo da Lucca. Poi ci inviano un po' di tutto, video, foto, cercheremo anche.
Bravi, dai.
Grandissimi, mandateci tutto quello che volete, ovviamente nei limiti della decenza, mi raccomando, del decoro. Note vocali, sentiamo.
Good morning Radio Bianconera.
Eccolo,
good morning,
ciao.
Alberto, good morning Marco, good morning Eve. Un saluto da Matteo.
C'è Davide Arcolini in regia.
Vabbè,
molto felice per una vittoria tutto sommato meritata contro la Napoli. Beh, tutto sommato, signor Veriale, però sinceramente io ho fatto due gol, Napoli intero, quindi tutto sommato mi tengo la coppa e tutto sommato tu invece rimani quello che sei, insomma. Poi,
vabbè, ma
l'aggettivo che vuole. Un abbraccio a tutti, forte aiuto fino alla fine, speriamo che questa vittoria ci dia entusiasmo, carica per il futuro, perché sì, non è stata una partita perfetta, però è stato bello vedere i ragazzi festeggiare. Un abbraccio a tutti, Matteo da Los Angeles.
Aiuta tantissimo, Matteo, non è panacea di tutti i mali, però è un buon viatico, come abbiamo detto. Allora, a mio parere la vittoria di ieri sera, valendo un trofeo, vale almeno doppio rispetto a una vittoria in campionato, questo l'ho letto. Severo da Roma, secondo me non si può fare a meno, sottolinea anche lui l'aspetto del fatto che McKennie stia diventando sempre più indispensabile. Sergio dalla Romania, credo che questo centrocampo, che non è sicuramente tra i top attuali, se riuscisse a tirare più da fuori area potrebbe superare alcune proprie carenze e aiuterebbe notevolmente gli attaccanti, si chiede il nostro amico dalla Romania. Secondo punto per quanto riguarda il nostro 5-5, Arthur in crescita, il brasiliano. Il centrocampo rende meglio a tre, ce lo siamo chiesto, quindi lui che cresce e che forse, quindi altro aspetto di questo punto, come sempre duplici le nostre riflessioni, potrebbe far cambiare definitivamente anche le idee di Pirlo per quanto riguarda la mediana. Un Arthur in forma,
sì, secondo me un Arthur in forma può convincere Pirlo a cambiare qualcosa, a dargli fiducia. È un elemento, come dicevamo, che cioè gli altri non hanno la qualità nel palleggio di Arthur, no? Bentancur, McKennie, Ramsey, Rabiot. Lui è l'uomo di qualità. Se riesce a far valere questa qualità e a fare la differenza in qualità, secondo me diventa un elemento importante. Gli altri poi possono ruotare, però poi diventa quello fondamentale. In questo momento i fondamentali non ci sono. Ce n'è uno che gioca un pochino più degli altri, che è McKennie, perché sta facendo la differenza più degli altri. Ma secondo me se Arthur riesce a far valere la sua qualità, perché ce l'ha, a sprazzi si è vista, deve solo trovare la continuità nella partita, potrebbe diventare un elemento cardine del centrocampo della Juventus. Lui più magari McKennie a sinistra e Rabiot o Bentancur a destra, non sarebbe male. Nel centrocampo a tre chiaramente, perché forse rende un pochino meglio nel centrocampo a tre, no? Sia lui che altri. Questo è un discorso
sì,
poi da vedere, da capire, sì, o tre e mezzo come ieri, ecco. Però il pensiero su un centrocampo a tre con Arthur, secondo me, potrebbe essere un pensiero intelligente.
Un pensiero intelligente sicuramente arriva dalle note vocali dei nostri amici, sentiamo qualcosa da Davide Ercolini in regia, speriamo.
Oggi nessun commento, solo una parola. Godo, godo.
Me la sono andata a cercare io stavolta. Già rideva Davide Ercolini. Giusto, bravo così. Allora, per quanto riguarda Arthur e per quanto riguarda la linea mediana del campo, è questo il centrocampo titolare, stando agli uomini, secondo te? Cioè, dobbiamo abituarci a vedere Arthur in compagnia di McKennie e Bentancur e quindi sacrificati, tra virgolette, Rabiot e Ramsey?
In questo momento sì, però dipende dalle condizioni, forse anche un po' dagli avversari e in parte magari anche da... da chi gioca davanti o da chi gioca dietro, no? Con Cuadrado che è rientrato, magari ha fatto un certo tipo di pensieri Pirlo. Questo non lo sapremo mai, non avremo mai la controprova, però in questo momento secondo me Rabiot è un sacrificabile. Ramsey gioca quando sta bene, ma non ti può non ti garantisce il peso che probabilmente adesso si aspetta da lui Pirlo, o che si aspettava da lui Pirlo. Quindi è giusto che non giochi sempre. McKennie è imprescindibile. Arthur potrebbe diventarlo, non lo è ancora, ma potrebbe diventarlo. Balla sempre una maglia, no? Perché poi gli esterni più o meno sono appaltati, chi più chi meno, l'esterno destro un po' di più, l'esterno sinistro un pochino di meno. Però secondo me il centrocampo è ancora un reparto che non ha ancora trovato una definizione, è un equilibrio totale. Quindi bisogna ancora capire, vedere, e ci sarà ancora tempo secondo me per cambiare, per variare, per sperimentare nei limiti dello sperimentabile.
Il nostro collega Luigi Schifo sostiene che McKennie sia condizione necessaria per far rendere al meglio Arturi in mezzo al campo, una sorta di guardia del corpo, tatticamente parlando.
È vero. No, in questo momento McKennie è imprescindibile perché ti dà profondità, ti dà inserimenti, ti dà anche la qualità, ti dà corsa, ti fa bene anche la fase difensiva, quindi è il più completo di quelli a disposizione di Pirlo, ed è per questo motivo che secondo me, anche essendo più in forma, trova più spazio di altri, ed è giusto che sia così.
Conosco il Brasile per motivi familiari, ci scrive Massimo Da Lucca, e segue il calcio brasiliano. Arturo in Brasile è tenuto in grande considerazione, è effettivamente il regista verde oro. E Tite lo considera un elemento cardine della Seleção. Diamogli tempo, dimostrerà quanto vale, del resto ha 24 anni, non ce lo dimentichiamo. Guduria a Tie, a DL, scrive zio Billy, vabbè, insomma, sfotto sempre moderati nella media,
certo.
Ma come fate a festeggiare mentre c'è Insigne che piange? Siete proprio senza cuore, scrive un nostro amico. Pirlo in 6 mesi ha vinto già un titolo, più di Inter e Milan in 10 anni, fino alla fine. Pierpaolo da Pescara scrive.
Non è facile,
cioè, nel senso, è d'accordo, sei d'accordo?
Sì, sono d'accordo.
Un dato di fatto.
Sì.
No, vabbè, il Milan una Supercoppa l'ha vinta recentemente.
Sì, è vero.
Proprio contro la Juventus, ricordi?
Me lo ricordo, sì.
Medio Oriente si giocò.
Sì, è vero.
È vero che Arturo ieri ha fatto bene, ma ha cominciato dopo il primo gol. Per quanto riguarda Chiesa, ancora problemi con la caviglia, che ha quasi perso contro il Sassuolo. Massimiliano da Liverpool. Andiamo avanti, sentiamo
contro
magari...
Biang.
Sì.
Biang, che è stato poi espulso, non in quell'occasione,
sì,
lì.
Sì, in contrasto di gioco sulla linea mediana del campo, prossimità della linea mediana
un
del
sacrificio
campo.
Che però alla fine, no, speriamo che non se la porti ancora dietro un po' questo problema alla caviglia, perché è un giocatore come lui, anche che gioca molto sullo scatto, avere fastidi che non si sono visti contro il Milan, però sai, magari poi ne risenti quando prendi un'altra mini botta o comunque forzi troppo sull'articolazione. Speriamo
ancora,
che non ne risenti.
Ancora una, no, speriamo sì, ma magari un po' di riposo gli farà bene.
Sì.
Ancora una pillola, poi andiamo in pausa. C'è una teoria, una vulgata, che sostiene che la Juventus avrebbe, questa Juventus, le caratteristiche per giocare meglio le gare di Coppa, guarda un po', in Champions League, e quella di ieri sera un po' nella prova, no? Una finale comunque... Mm-hmm. Andrea Pirlo, sulla Juve di Coppa rispetto alla Juve invece da torneo, da campionato.
Anche quando giocavo non sceglievo mai, e quindi è normale che una squadra come la Juventus abbia l'ambizione di competere per tutte le competizioni. Oggi era una finale da giocare, da vincere, l'abbiamo fatto nei migliori dei modi, però il campionato è ancora lungo, la Champions ne parleremo più avanti, quindi adesso ci concentriamo per quello che dovremo fare da domenica in poi.
Radio Bianconera,
l'unica che conta.
Terzo tempo.
E rieccoci ancora insieme, ancora in diretta, 19:34 minuti. Marco Spadavecchi, Alberto Mauro, Davide Ercolini in regia. I vostri messaggi come sempre al 340-5425-324. La partita di Arthur, per quanto riguarda qualche numero, un tiro in porta... Precisione dei passaggi 98.4%, impeccabile.
Direi forse ha sbagliato un passaggio, mezzo passaggio su tutti quelli.
Stiamo parlando di 73 tocchi per quanto riguarda il brasiliano, che comunque si merita un buon voto.
Guarda, te lo dico subito, 60 passaggi completati su 61.
Sì.
Quindi direi che è una media alta,
quasi 60 su 61.
Siamo vicini al 100%. Di
per quanto
cui
riguarda
un passaggio chiave.
Tocchi 73. Il giocatore che ha toccato più palloni ieri sera.
Ti direi o Cuadrado o Chiellini. per il giro palla.
Ci hai preso, perché comunque chi ne tocca di più è Cuadrado, 95 palloni. Poi Chiellini 92, Bonucci 93. Beh, quindi siamo
i due difensori centrali oltre i 90. Storicamente nella Juve toccano molti palloni, perché il giro palla spesso parte da loro, no? E quindi spesso toccano diversi palloni.
Siamo tirati toccati Morata pallone?
No.
Sei. Però uno l'ha messo dentro.
Però insomma, beh, effettivamente ha una buona media, direi. Si è probabilmente toccati un gol. Cuadrado è diventato l'elemento fondamentale ieri sera, a sorpresa. Il fatto che sia stato quello che ha toccato più palloni vuol dire quanto incide nella manovra della Juve uno come Cuadrado. Tra l'altro non solo nella manovra sterile da palleggio e ripalleggio, ma nella manovra anche in profondità. Ieri è lui che ha fatto l'assist a Morata per il 2-0, quindi insomma partitona di Cuadrado, che non si allenava con la squadra da due settimane. Però non si è visto in campo almeno.
Cuadrado è uno di quelli, stai facendo il giochino del posto fisso, è certamente uno di quelli che il posto fisso ce l'ha, contratto a tempo indeterminato,
lui tranquillo,
tutte le garanzie del mondo,
sì,
no?
Sì,
ecco,
sì,
è un giocatore imprescindibile, davvero, scherzi a parte, per questa Juventus, ma lo è stato anche per la Juventus di Maurizio Sarri. Se torniamo indietro nel tempo, però, se ricordi, Cuadrado non aveva il posto fisso nella squadra di Allegri.
Sì, è vero.
A un certo punto della sua parabola, l'ultimo anno del Livornese sulla panchina, ad esempio.
Sì,
l'intuizione è quella buona di Sarri di confermare l'esperimento di Allegri nel metterlo, sì, esterno destro. Ecco, una considerazione su Cuadrado. Ci andiamo adesso, perché è un punto del 5-5, se
sì,
non sbaglio.
Sì, sì, esatto.
Quindi ribaltiamo la nostra scaletta e andiamo verso questo punto, che ha a che fare anche con Cuadrado, il terzo, decisivo lui, decisivo Szczęsny. Diciamo che non ci sono dubbi sia sul valore del polacco,
sì,
ci togliamo ogni dubbio sulla sua bravura
su Szczęsny si è dimostrato troppo, cioè
in tutto e per tutto, no? Farla breve, lui è un portiere da Juventus, è un portiere forte, sì, è un portiere decisivo, è un portiere che non so quanti punti possa portarti. Ieri,
beh, certamente ieri ti ha fatto vincere un trofeo, perché senza
una
di lui
parata vale un gol, ad esempio, sì, la prima
quella su Chiellini, sul quasi autogol di Chiellini, sì, è un altro gol, è rigore, non l'ha parato lui, però insomma probabilmente ha influenzato un po' il segna a calciare fuori, quindi ieri tre gol li ha presi Szczęsny, di fatto li ha evitati Szczęsny, quindi
in un certo senso
fa la differenza, non si può più mettere in discussione, e è giusto che sia lui considerato il titolare di questa Juventus, nonostante un monumento come Buffon, che però probabilmente anche avendoci avuto a che fare direttamente ha capito e si è messo in secondo piano senza voler minimamente influire o influenzare il giudizio di Pirlo.
E su Cuadrado ci sono ancora dubbi sulla sua posizione in campo?
No.
Anche se lui è un duttile, lui può giocare davvero.
Lui è stato bravissimo a capire le esigenze della squadra e a mettersi nelle
non
condizioni di essere imprescindibili. No, a sinistra mai più. Però sì, lui è stato bravo a diventare fondamentale, perché avrebbe potuto anche magari perdersi, no? Iniziare a girare un po', a non trovare una location adeguata. E invece ha capito, si è messo... Sai, per un attaccante andare a fare il terzino non sempre dici sì, ok. Lo puoi fare in alcuni casi, come Eto'o, in alcuni
sì,
tratti nell'anno
rari
del triplete. Però è raro un attaccante che prende, decide, dice ok, va bene, vado a fare...
In un certo senso Zambrotta, non era proprio
sì,
attaccante,
è
ma
vero,
un giocatore
più centrocampista
offensivo.
È vero, il fatto che lui l'abbia fatto vuol dire che è intelligente tatticamente, che è umile. Poi si è rimesso in discussione e in un annetto ha imparato a fare il difensore. Adesso sbaglia poco. Prima sbagliava ogni tanto nella diagonale, magari andava a terra quando non doveva. Adesso quelle malizie del mestiere le ha imparate. E quindi in questo momento è uno dei... Guarda che in Italia terzini destri più forti di Cuadrado ce ne sono pochi, secondo
sì,
me.
Tiriamo sempre in ballo gli stessi alla
sì,
fine.
Sì,
no?
Sono per sempre Hernandez. Gli stessi. Però secondo me può ancora fare... Volendo potrebbe fare l'esterno su tutta fascia, o perché no, in casi di emergenza. Non credo che ce ne saranno, perché la Juve di esterni alti ne ha da vendere. Però potrebbe anche fare l'esterno d'attacco. Quindi è un giocatore che in questo momento si è specializzato sull'essere terzino, ma secondo me può rendere moltissimo anche un po' più avanti.
Pirlo sul colombiano in conferenza stampa nel post partita, sentiamo.
Ma Cuadrado c'era arrivato il via libera stamattina, ieri aveva fatto il primo tampone negativo e quindi abbiamo fatto fare anche il secondo stamattina, appena abbiamo avuto il via libera l'abbiamo convocato immediatamente, ha fatto 15 giorni a casa allenandosi da solo e non pensavamo che potesse durare per 90 minuti, però appena l'abbiamo avuto a disposizione l'abbiamo impiegato, perché eravamo contati soprattutto dietro e quindi c'era necessità che giocasse fin dall'inizio. La scelta di Kulusevski è dovuta al tipo di partita, avevamo bisogno di più giocatori tra le linee per tirare fuori i loro difensori e cercare di attaccarli dietro le spalle con più palleggiatori in mezzo al campo. Sapendo che loro giocavano con due centrocampisti, avevamo optato per avere più linee di passaggio e cercarli di mettere in difficoltà.
Giorgio Micheletti ai nostri microfoni. Buonasera Giorgio, ben ritrovato.
Ciao, Giorgio.
Grazie di essere con
Benvenuto.
Noi.
Ben ritrovati a voi ragazzi.
Cosa ricorderai in particolar modo della serata di ieri, in riferimento ovviamente a Juventus-Napoli?
Vittoria.
La coppa alzata.
Il primo trofeo della gestione Pirlo, al quale probabilmente è stato sacrificato anche un pochino l'incontro di domenica sera a Milano, per il quale è stato forse sacrificato un pochino l'incontro di domenica sera a Milano, nel quale comunque credo che siano stati commessi degli errori piuttosto lampanti, e della partita di ieri sera è che quando uno come Cristiano Ronaldo decide di far capire ai compagni che è ora di vincere, perché le partite singole, quelle da dentro fuori, lui è difficile che le sbagli ed è difficile che le faccia sbagliare ai compagni, la storia si continua a ripetere da 9 anni a questa parte, anche se lui non c'è da 9 anni a questa parte.
Hai avuto un po' il timore che potesse finire male o finire non bene subito, ovvero i supplementari, poi magari i rigori? Cioè il Napoli ha avuto almeno 3 occasioni per segnare, una per pareggiare, la prima per portarsi addirittura in vantaggio, le altre per pareggiare. Secondo te è andata bene, ma è una Juve che comunque aveva la partita in pugno e non l'avrebbe persa?
Io credo che sia andata come doveva andare, mm-hmm. per la diversità. Ribadisco sempre lo stesso tema, per la diversità di testa.
Sì.
Faccio un esempio dell'impossibile. Il rigore dell'1-1 fosse capitato sui piedi di Ronaldo, sarebbe finito in porta. Capitato sui piedi di Insigne, è finito nelle marcite vicino a Reggio Emilia. Ma non perché improvvisamente Insigne si sia imbrocchito, perché c'è abitudine diversa a gestire la tensione, c'è abitudine diversa a gestire la partita che mette un timbro.
Sì.
Quella di ieri sera, volente o nolente, è, lo ridico, il primo successo dell'era Pirlo, che poi si inseguono voci non meglio identificate e controllate che dicano che la società, nella figura di Agnelli, possa ripensare al sentiero tracciato su Pirlo. Vedremo, non lo so, può darsi. Il calcio vive di episodi, vive di momenti e vive soprattutto di ottenimento di risultati. Pirlo, prima esperienza alla Juventus, pronti via, Coppa. Vediamo come va a finire la stagione, perché ci sta che ne metta una, due altri di stelle sulla sua giubba. È finita così. Il Napoli, questo Napoli, non ha ancora l'abitudine a gestire determinate situazioni. A Napoli so che sono particolarmente incapperati con il loro capitano, perché dice, per l'ennesima volta che aveva la situazione, aveva l'occasione per mettere il suo timbro, non l'ha messa. E così è in nazionale, e così è quando ci porta a determinati livelli. Che sia un grande giocatore, questo è innegabile, ma gli manca sempre uno per far 31.
Certamente il timbro l'ha messo Giorgio Chiellini in questa vittoria. Quanto ha inciso dal punto di vista anche dell'emotività, come hai detto tu, della tensione, della gestione della stessa, la presenza di Capitan Chiellini in mezzo al campo?
Guarda, devo dirti che io ero molto perplesso sul rientro di Chiellini, perché pensavo che comunque gli anni passino anche per lui. Però, viva Dio, domenica sera gli ho visto fare una battaglia sportiva con Lukaku fantasmagorica. È stata, credo, la cosa più bella di tutta la partita, perché sì, si sono affrontati come si devono affrontare due grandi atleti di calcio, due grandi calciatori che hanno anche un grande fisico.
D'altri tempi,
mentre
quasi,
vedevo,
no?
Sì, altri tempi assolutamente. Ma mentre vedevo Chiellini Lukaku, mi venivano in mente le lamentele di Martinez Quarta, che faceva vedere un graffiettino. Credo che Chiellini non l'avrebbe mai fatto neanche sotto tortura. Ieri sera Chiellini ha messo quella juventinità che ormai gli è propria, al servizio degli altri che forse ancora non hanno capito che cosa voglia dire giocare le partite che contano nella Juve. Ero, ripeto, perplesso che Chiellini potesse essere ancora così tanto utile alla Juve.
Sì.
In queste due partite, al di là del risultato di domenica, ma in queste due partite ha dimostrato di essere ancora tanto, ma tanto, ma tanto, ma tanto utile.
Anch'io non...
Ha fatto vedere una volta il morso di Suarez, a sì, proposito di fare le vittorie, però morso, lì ci stava. Cioè,
un morso è un morso, un graffietto direi che si può evitare. No, anch'io avevo dei dubbi sul recupero così perentorio di Giorgio Chiellini.
Fisico più che fisico, altro, proprio della, della resa sì, fisica.
E invece io ti chiedo se che impressione ti ha fatto Arturo in mezzo al campo, no? Sembra uno che se cresce può diventare un elemento importante per questo centrocampo.
Io ho la sensazione che Arthur debba ancora capire dove è capitato e debba ancora capire che cosa gli si chiede. Credo che in questo momento non gli faccia bene l'eccessivo turnover, ne abbiamo parlato spesso e volentieri anche in altre occasioni, l'eccessivo turnover che il centrocampo della Juve subisce. Ho la sensazione che Arthur sia uno di quei giocatori che ha bisogno di trovare i ritmi codificati dall'abitudine di giocare sempre con le stesse persone. Mi sembra un giocatore molto buono, che però, ripeto, faccia fatica a decodificare ogni volta qual è il linguaggio del compagno che ha di fianco. Sì. Probabilmente Arthur è uno di quelli che per far vedere quello che sa fare ha bisogno di giocare sempre con Tizio, Caio e Sempronio, perché allora prende quella automaticità che serve solo dalla vecchia conoscenza. Faccio un paragone con il passato della Juventus, è un po' quello che era capitato alla BBC, alla Barzagli, Bonucci, Chiellini, giocavano anche a occhi chiusi, ognuno sapeva dove andava quell'altro e non ce n'era più per nessuno. Ecco, credo che Arthur abbia bisogno di crearsi un suo abecedario.
Sì. Noi abbiamo detto, abbiamo scritto insomma in fase di briefing, Kulu e Berna, la rivincita degli Eschi. Perché ieri si è visto qualcosa di diverso, no? Per quanto riguarda Kulusevski e Bernardeschi.
Sì.
L'ingresso in campo del Carrarino comunque ha cambiato la partita. Potrebbe essere anche qui una svolta per l'ex Viola, Giorgio?
Dipende da lui, dipende dalla sua testa, dipende da quanta voglia davvero ha di far vedere che può essere d'utile, che può essere impiegato più indietro, può essere impiegato più avanti. La sensazione comunque è che questa possa essere l'ultima stagione di Federico Bernardeschi alla Juventus, che poi debba trovare, ma proprio per la sua definitiva consacrazione, per capire che cosa effettivamente Bernardeschi sia, un altro spazio. Kulusevski no, Kulusevski secondo me è già codificato, anzi probabilmente Kulusevski è davvero il futuro della Juventus, ha bisogno di essere disciplinato come tutti i giovani e come tutti quelli che arrivano in una società, in una squadra come la Juventus. Per rispondere correttamente alla domanda e non avere sempre le solite sinapsi bruciate come spesso mi capita per l'età, la rivincita o la ripartenza la posso considerare per Bernardeschi, per Kulusevski no, credo che sia solo ed esclusivamente un proseguire il cammino.
Sì, ma conferma,
è vero,
ma
è crescita. Vero, soprattutto poi in quella posizione in cui secondo me rende di più. Prima di salutarti e ringraziarti come sempre, Giorgio, ti volevo chiedere un riscontro sul tweet di Andrea Agnelli, che effettivamente ha fatto riflettere anche me, Pamal, immagino tutti gli altri. Sì, quel Pamal en passant, ma più che altro il fatto che la Juve sono gli ultimi 10 anni consecutivi che vince almeno un trofeo in tutte le stagioni. È qualcosa di cui forse non ci rendiamo così conto in questo momento perché lo stiamo vivendo, ma poi probabilmente ne parleremo a posteriori.
Guardate, io credo che questa stagione sia una stagione di cambi epocali, ma non mi riferisco solo ai passaggi di proprietà, ma proprio di cambio quasi di filosofia calcistica. Il Covid ha costretto tutti i proprietari di società a fare i conti con una realtà che era latente, ma che tutti avevano messo come la polvere sotto il tappeto. Questa situazione è deflagrata, ha fatto capire come si vivesse probabilmente davvero in una bolla, e molti hanno capito che bisogna cambiare registro. La Juventus, come spesso capita, è arrivata mezzo passo prima degli altri a vivere e a cercare di capire queste cose, e come tutti quelli che tagliano per primo un traguardo ha l'incognita di dire cosa trovo di là, perché la Juve comunque ha innovato dal punto di vista della carta d'identità, ha innovato dal punto di vista della panchina, ha innovato dal punto di vista della gestione, basta player trading e possibilmente diamo un occhio al futuro cercando di spendere meno, ci è arrivata prima, e questo è un momento di grandissima poca stabilità sotto tutti i punti di vista. Ecco perché probabilmente come hai detto giustamente tu, ci renderemo conto di quello che è stato fatto poi, sì, non ora che lo stiamo vivendo, ma è, del resto è vivere la storia. Che hai fatto la storia te ne accorgi dopo che l'hai fatto, mai mentre la fai.
È vero.
Giorgio, grazie davvero come sempre.
Ciao, ciao Giorgio, a presto, buona
Giorgio
serata.
Michele, un saluto. Effettivamente, ciao. Vivi la storia, ma qualcosa comunque ti stai già
ti rendi
conto.
Però una visione d'insieme puoi avercela solo dopo. O prima... cercando di immaginare, ma è complicato. Cioè, ti avessero detto no, 15
non,
anni fa,
non ci avresti creduto.
Negli anni dal 2000 alle
la Juve vincerà 9 campionati
consecutivi, avresti detto, ma non dite fesserie.
Ma già ripensando ma ai 5 consecutivi,
sì, già
di un'altra
era...
era geologica, il quinquennio, parlavi, dicevi, sì, ho capito, è un calcio diverso, non sì, sarà più così. Quando Capello vinceva 3 scudetti,
è vero,
si parlava di impresa.
9 sono qualcosa di incredibile.
Impossibile da replicare.
Qualcosa
stiamo vivendo questo periodo qua. Sì. Rendiamoci conto, noi di Radio Bianconera stiamo
sì,
vivendo questo insieme a voi.
Noi l'abbiamo menata a lungo.
Tra
sul,
10
sul,
anni
sul
magari.
Quinquennio, il quinquennio famoso degli anni 30. Il quinquennio.
Parlava l'avvocato Agnelli.
Esatto.
Sembrava un po' quasi.
Sembrava
una frase l'Eldorado,
no? L'Eldorado degli anni 30. Adesso siamo
di
al novennio, ragazzi.
Novennio.
Novennio, cioè. Sono 9 anni consecutivi.
E per arrivare al decennio ne manca uno.
Ne manca uno, ne manca uno. La rincorsa è lunga, non sarà facile. Ci sono avversari all'altezza, ma è proprio lì che si misura la forza di una squadra, no?
Sì, è proprio così. Andiamo a sentire qualcosa, note vocali, sentiamo.
Vai.
Ciao ragazzi, buona serata.
Eccolo.
Ciao. Sono contento per la Juventus 2 Asda 0. Sono lo zio Daff. Ieri ha fatto il quesito dello spogliatoio democratico.
È vero.
E prima
molto interessante
di
questa
Szczesny.
Cosa.
Io sono molto contento di Szczesny, è un gran portiere, uno dei più bravi che c'è uno in Europa. Però volevo fare anche quest'altro di quesito.
Sì.
Alcuni errori della difesa, a mio avviso, è perché Szczesny è un portiere un po' troppo educato, come per dire.
È vero.
Cioè,
grida poco.
Mentre Buffon, tra virgolette, magari tira la bestemmia, però allerta il difensore. Yeah,
yeah. Sì.
Invece Szczesny chiama il difensore in modo troppo educato. E anche nei campetti di periferia
non si fa sentire.
Si fa sentire, sì, però
un po'
in maniera maleducata,
abbastanza,
tra virgolette.
Vabbè, chiarissimo.
No, il concetto è chiaro.
Guarda, ieri un quesito molto interessante da parte del nostro amico che sostiene che Pirlo sia troppo democratico all'interno dello spogliatoio, si faccia sentire poco e sia poco...
autoritario,
esatto,
autoritario,
il suo lavoro poco autoritario, lui tiene in considerazione tutti, tiene comunque sulla corda tutti e magari questo atteggiamento, secondo la teoria del nostro amico, ma non solo la sua teoria parla in questo senso, ecco, non si fa sentire moltissimo.
Ma il fatto
stessa
che...
cosa somiglia un po' al messaggio di oggi, no?
Szczesny.
Lo
ma
Szczesny
è
che
vero,
non guida, non telecomanda la difesa come forse farebbe Buffon ai tempi migliori, ma lo fa anche adesso.
Buffon carica molto di più sia prima che durante la partita. Cioè Buffon, soprattutto durante le partite a porte chiuse, se ti è capito,
sì,
cioè,
ci
è capitato. Perché
si sente solo
con i 30, 18, 20 mila fai fatica a percepire le parole di un portiere. Però con gli stadi a porte chiuse si sente che Buffon parla praticamente in continuazione.
E riconosci la voce in maniera chiara.
Sì, e la voce di
non
Buffon ha un certo timbro, ha una certa vocalità, non ti puoi sbagliare. E secondo me avere un portiere così ti dà qualcosina in più, in percentuale poco, però qualcosina in più ti dà. Szczesny non è che non grida nelle situazioni limite pericolose, sulle barriere, sui corner, lo sento, però non ti dà la stessa costanza di Buffon. Buffon telecomanda, Szczesny dà qualche indicazione. Bisogna capire anche, sai, ormai poi Chiellini e Bonucci hanno una certa esperienza, però
Buffon telecomanda, Szczesny corregge al massimo.
Corregge e dà degli indicativi ogni tanto, fai così, vale. Però Buffon è molto più incisivo nella carica nel prepartita. Ho visto un filmato di Gigi che caricava tutti i giocatori cercando di ricordare il numero della barriera dall'1 al 5 prima di entrare in campo. Cioè, queste cose sono cose che servono per tenere tutti attenti, no? Con l'attenzione al massimo prima di entrare in campo. Non so se Szczesny le faccia, non è la stessa cosa, però sono due caratteri diversi, non è che si può volere lo stesso da tutti.
Ciao Radio Bianconera, Pirlo è un signore, ha risposto con i fatti che vale la panchina della Juventus. Per il passato da calciatore e per questo presente da allenatore travagliato per via del Covid. Sempre forza Juve, sempre sostenere la squadra. PS, non sopporto più quei mezzi tifosi, dice, che stanno sempre a criticare e a puntare il dito. Raffaele da Fornovo, ma non ci pensare. Allora, no. Poi le critiche ovviamente, se sono costruttive, se sono...
Si può criticare, ma...
obiettive.
È legittimo da parte di chiunque, se vuole anche criticare... chiaramente nei limiti dell'educazione e del buon senso. Si poteva criticare, secondo me, la Juve giustamente dopo la partita contro l'Inter
ed
è giusto elogiarla la partita contro il Napoli, ma non significa una mancanza di equilibrio da parte di chi lo fa, significa semplicemente analizzare la situazione. Le partite sono diverse, è giusto che gli stessi giocatori magari criticati dopo una partita possano essere elogiati dopo un'altra, perché si è vista un'altra Juve, un altro atteggiamento, un altro esito, ma soprattutto una prestazione molto diversa tra la partita contro l'Inter a Milano e questa qui contro Napoli.
Ne abbiamo parlato di Kulu e Berna, la rivincita, sì, degli Eschi, o comunque la crescita da parte dello svedese e dell'azzurro. Ultimo, sì, punto del nostro 5-5, Chiellini è tornato, terza gara consecutiva, trofeo alzato da protagonista. E quando torna Matthijs de Ligt?
E quando torna Matthijs de Ligt? Non lo so, difesa 3? No, scherzo. Ormai la difesa 3, non so se è ancora un pensiero più o meno... Ma... che galleggia nella mente di Pirlo.
Pura magari no, con Danilo sì.
Con Danilo forse sì. No, quando torna De Ligt, la speranza che stiano tutti bene, la speranza è che Pirlo possa avere un margine imbarazzo di scelta che non ha mai avuto. Però sarà curioso poi, in una situazione in cui stanno tutti e tre bene, capire. Cioè definire le gerarchie, perché non l'ha mai dovuto fare Pirlo, no? E in questo momento con un Chiellini che è tornato ai suoi livelli,
meglio
Bonucci,
Chiellini
che...
De Ligt, Bonucci, Chiellini,
qui entriamo proprio nel
Bonucci De Ligt,
peli nelle uova,
no, poi è un po' come scegliere il figlio, come si dice, no? A chi vuoi più bene,
esatto, mamma, papà, figlio, figliocci, no, non lo so, è complicato, secondo
possiamo
me
dire,
per caratteristiche,
problema, chi sta meglio gioca,
chi sta meglio gioca, facile, per caratteristiche secondo me Chiellini va meglio con Bonucci o con De Ligt, Bonucci va meglio con Chiellini e De Ligt va meglio con Chiellini.
Non capisco più niente.
Vabbè,
il gioco delle tre carte.
Allora, secondo me De Ligt e Bonucci hanno caratteristiche
ovviamente
molto simili, quindi
Chiellini
stanno
più marcatore,
meglio con...
esatto. Bonucci più costruttore, De Ligt,
esatto,
può fare entrambe le cose.
Può fare entrambe le cose, però secondo me, ecco, se mi dici De Ligt gioca meglio con Chiellini o con Bonucci, non lo so, ma se devo andare
idealmente
a impressione
con Chiellini.
Con Chiellini, secondo
benissimo
me.
Con Chiellini stanno più stretti, dice Massimiliano da Liverpool, perché si alza tanto ed è stato di aiuto, appunto, anche per il lavoro di Arthur, ha dato la possibilità di giocare bene a tutta la squadra, secondo il nostro amico che ci scrive dall'Inghilterra. Andiamo ad ascoltare Pirlo sulla partita e su Ronaldo nel post-gara, sentiamo.
Noi l'abbiamo impostato fin dall'inizio per essere uno dei due attaccanti e quindi avere meno responsabilità in fase di non possesso. Sono due attaccanti che a volte possono essere Morata, a volte Dybala, a volte come stasera Kulusevski, però per tenerlo più fresco negli ultimi 30 metri. Sappiamo che quando gli portiamo la palla vicino all'area diventa straripante e quindi sappiamo del suo valore. Quindi quando siamo in non possesso cerchiamo di tenerlo leggermente più al centro per dargli meno compiti difensivi. Abbiamo puntato tanto sull'orgoglio perché sapevamo di non essere quelli di domenica e quindi era importante fare una partita di squadra, di sacrificarsi l'uno per l'altro e quando poi scendi in campo con queste componenti poi vincere diventa tutto più facile.
340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
Terzo tempo.
Ancora insieme, ancora in diretta, 26 minuti, terzo tempo, Radio Bianconera. E i vostri messaggi al 340 54 25 324. Allora, abbiamo anche qualcosa da ascoltare. Abbiamo completato il 5-5. Tra poco parola anche a Guglielmo Stendardo, un nostro amico
grande
Juventus
Nex,
che ha seguito e sta seguendo anche appunto la squadra bianconera per quanto riguarda il suo lavoro con Rai Sport, un, sì, esperto di diritto sportivo. Insomma, possiamo parlare davvero di tanti argomenti con il nostro prossimo ospite. Qualcosa da ascoltare? Davide è pronto in regia, sentiamo.
Buonasera ragazzi, sono Michael da Roma.
Ciao Michael.
Ieri ho visto un'ottima prestazione da parte del centrocampo della Juventus, soprattutto sugli scudi Bentancur, che ieri ha fatto benissimo sia la fase di interdizione sia in fase di proposizione, anche perché lui ce l'ha nelle corde le due fasi, deve solo ricordarsi di essere un giocatore da Juve. Quindi spero che per le prossime partite il mister continui su questa linea con il centrocampo, dando costanza e insomma creando uno zoccolo duro lì in mezzo. Buona serata.
Grazie Michael. Quando avremo i tempi di gioco, scrive Raffaele da Napoli, Raffaele Big House da Napoli,
a Casa Grande
avremo...
Forse, non so.
Appunto, vedrete una Juventus straordinaria. Abbiamo pochissime punizioni al limite a favore, ma quelle rare che otteniamo, bisognerebbe imporsi, diciamo così, e non farla più battere a Ronaldo.
Quello sì, quello
lui ha la priorità sui rigori, ma delegarle a Dybala.
Lui ha la priorità un po' su tutto.
Dybala quando tornerà, Raffaele, quando tornerà il vero Dybala. Dicevi.
È giusto creare una specie di automatismo centrocampo, sia tattico che di giocatori. Cioè, secondo me Pirlo a questo punto avrebbe già dovuto farlo prima, secondo me. Cioè, capire chi è il titolare, qual è la coppia titolare, quali sono le variazioni. Però, insomma, iniziare a dettare delle gerarchie a centrocampo, perché sennò è anche complicato per i vari giocatori, come diceva anche Giorgio Micheletti giustamente. Magari c'è qualcuno che fatica di più a trovarsi, una volta di fianco a Bentancur, una volta di fianco a Ramsey, una volta di fianco a Rabiot. E creare delle certezze, che non vuol dire far giocare sempre gli stessi, attenzione, vuol dire capire quelli su cui si deve puntare adesso, e quindi questi sono i titolari. E poi chiaramente ci sono delle rotazioni, ogni tanto sta fuori qualcuno, ogni tanto sta fuori qualcun altro. Però iniziare a dare delle specificità a questo centrocampo, che secondo me è stato il reparto nel quale è stato quello meno colpito dal Covid, meno colpito dagli infortuni, però è stato quello in cui Pirlo ha cambiato tanto, forse troppo.
Guglielmo Stendardo in collegamento telefonico. Buonasera Guglielmo, che piacere di sentirti.
Benvenuto.
Buonasera Marco, buonasera a tutti voi.
Cosa ti resta in particolar modo pensando alla gara di ieri sera tra Juventus e Napoli e alla vittoria dei bianconeri in Supercoppa?
Ma dal punto di vista dello spettacolo non è stata una partita bella, difatti sono state poche le occasioni da una parte e dall'altra, però credo che la Juventus poi nel secondo tempo abbia legittimato un risultato che la porta a conquistare il primo trofeo di Pirlo, e una Juventus che secondo me ieri è stata molto equilibrata, ha ritrovato un Quadrado in splendida forma, nonostante lui fosse stato asintomatico, ma comunque positivo. Farsi ritrovare così pronto in quelle condizioni credo sia stato assolutamente importante per la squadra di Pirlo, che ha tatticamente preparato molto bene la gara, perché il Napoli giocava con questi quattro calciatori davanti e quindi li ha bloccati, perché Quadrado su Insigne, lo stesso Danilo su Lozano, a parte nel primo tempo due volte, ma poi ha controllato abbastanza bene il fantasista messicano. Petagna ha controllato in maniera molto tranquilla dai due centrali, Zielinski che comunque veniva ogni volta seguito dall'ottimo filtro del centrocampo della Juve, perché io credo che con Arthur, Bentancur e lo stesso McKennie il Napoli ieri non è mai riuscito a creare tanto. Questo non capita spesso, perché la squadra di Gattuso è una squadra che crea tantissime occasioni da rete. Quindi partita non bella, però partita che ai punti la Juve secondo me ha meritato di vincere.
Sì. Guglielmo, io volevo chiederti che effetto ti ha fatto. Noi ne parlavamo prima, abbiamo visto dei giocatori, Ronaldo no, ma lui è un caso a parte, ma abbiamo visto dei giocatori di grande esperienza, di grandi vittorie come Chiellini,
che tu conosci bene,
e Guglielmo. Bonucci, esatto, che tu hai potuto conoscere molto bene direttamente, che festeggiavano come se fosse una finale, non una Supercoppa, ma una finale magari più importante.
Europea?
Una finale europea o qualcosa del genere. Che effetto ti ha fatto vedere campioni di una certa esperienza come Bonucci e Chiellini magari per motivazioni diverse, no? Chiellini che rientra dopo un lungo infortunio, festeggiare così una Supercoppa è il segno che la Juve ha sempre fame, ha sempre voglia di vincere e non ci si ferma neanche dopo i 30.
Ma innanzitutto io rimarcherei la capacità di essere decisivo di Cristiano, sì, Ronaldo, cioè sicuro. Cristiano Ronaldo nelle finali di Champions, nelle finali più importanti, in tutte le competizioni, a differenza di tanti fuoriclasse, è sempre decisivo. Quindi Cristiano Ronaldo credo sia un po' l'emblema della Juventus, ma anche di una vittoria voluta, di una vittoria difficile, perché il Napoli è una squadra che aveva battuto la Fiorentina in larga misura, è una squadra che comunque mette in difficoltà quasi tutte le sue avversarie, però io credo che la forza della Juventus sia sempre il gruppo, giocatori come Chiellini, ma anche Buffon che non ha giocato, lo stesso Bonucci e tutti gli altri che hanno maggiore esperienza. Io credo che insieme a quella solidità societaria rappresenti la forza motrice, perché altrimenti non puoi vincere tutti i trofei che, se parliamo soltanto degli ultimi 10 anni della gestione Agnelli, si è riuscita a vincere e a ottenere, sempre con grande determinazione, con unità di intenti. Sicuramente quest'anno forse è un'annata più difficile, è una stagione sportiva atipica, perché Pirlo ovviamente è giovane, sì, è un allenatore che si ritrova con un gruppo che è cambiato tanto negli ultimi anni, si ritrova con un gruppo che è stato comunque condizionato dal Covid, da un ritiro che comunque, diciamo la verità, non è stato fatto così come andava fatto. Questo vale per la Juve così, sì, come vale per le altre squadre, per carità. Però sono tanti i fattori, gli infortuni. Ricordiamo che ieri la Juve era senza Alessandro, De Ligt, Demiral,
Dybala,
cioè parliamo di titolarissimi, sì, di giocatori importanti. E chi è subentrato e chi ha giocato al posto di questi campioni comunque non ha fatto rimpiangere assolutamente gli assenti.
Guglielmo, un discorso per quanto riguarda il centrocampo: sembra esserci magari, ecco, qualche certezza in più rispetto alle scelte di Pirlo. Artur, come l'hai visto nella posizione di playmaker, ti chiedo, punto di domanda, sembrava più un centrocampo a tre in certi passaggi rispetto a una linea,
sì,
a quattro.
Sì, sembrava più un centrocampo a tre. Uh-huh. Soprattutto in fase difensiva, però Arthur credo che sia quello che detta i tempi, ha tanta qualità, un po' sostituisce Pjanic, no, come caratteristiche,
sì.
Lo stesso Bentancur, che ha qualità, forse ha anche maggiore interdizione, maggiore forza fisica, però poi la Juve ha una serie di giocatori come McKenny che ha forza, velocità, si inserisce bene, Ramsey, Rabiot. Io a fine partita ieri è stata proprio questa la domanda che ho fatto a Pirlo, cioè se quella di ieri, dopo tante formazioni che abbiamo visto quest'anno della Juventus, se quella di ieri è, secondo il suo credo tattico, secondo quelle che sono le sue idee, la migliore formazione, e se potrà continuare a puntare sul gruppo di ieri. Ovviamente Andrea sa benissimo che questa è stata una stagione sportiva condizionata da tantissimi fattori, però io penso che quella di ieri sera, con l'innesto di Alessandro e forse qualche altro calciatore, però l'ossatura io la vedo molto vicino a quella di ieri, quindi penso che al di là del risultato finale, io penso che ieri Pirlo ha ricevuto delle indicazioni molto importanti dal punto di vista tecnico-tattico, ma anche dal punto di vista mentale, perché è innegabile che il ritorno di Chiellini sia assolutamente determinante in chiave campionato, in chiave Champions, non soltanto per la sua esperienza, ma proprio per la leadership, per le motivazioni che riesce a dare anche ai suoi compagni di reparto, a tutto il gruppo. Quindi penso che la partita di ieri sia fondamentale non soltanto per la vittoria del trofeo, che dà tantissime soddisfazioni, ma è fondamentale soprattutto per tracciare una strada, una linea che possa dare soddisfazione in futuro.
Prima di salutarti e ringraziarti, Guglielmo, io sono d'accordo con la tua analisi sulla formazione di ieri, con l'unico dubbio che ho io. Ieri Chiesa e Ronaldo li abbiamo visti spesso un pochino pestarsi i piedi nello stesso spazio, ma tu faresti giocare Ronaldo lì sempre a sinistra o magari lo proveresti, è un parolone, lo dirotteresti un pochino più al centro dell'attacco? Cioè, secondo te dove può rendere meglio?
Ma intanto Chiesa io lo vedo molto bene a destra.
Anch'io, sì, sì.
Uno contro uno salta sempre l'uomo, un giocatore che calcia bene, poi ovviamente nel momento in cui ce n'è bisogno i giocatori bravi possono giocare anche in altri ruoli, però io credo molto nella specificità dei ruoli. Chiesa per me è un giocatore che sulla destra si esalta tantissimo, anche perché si accentra, calcia molto bene di sinistro. Cristiano Ronaldo può giocare dove vuole, perché a un giocatore come Cristiano Ronaldo non gli puoi dire quello che deve fare, dove deve giocare. È sempre molto intelligente e sa trovarsi lo spazio e il tempo giusti per poter attaccare la porta. Anche ieri è stato determinante su una palla inattiva, ma ogni volta che prende palla crea pericoli, a differenza, ecco, del Napoli, che in fase offensiva ieri secondo me ha perso qualcosa. Mancavano giocatori importantissimi, sì, come Osimhen, come Mertens, non al 100%, però credo che proprio la differenza sia stata lì, la qualità dei calciatori della Juventus, in particolar modo di Ronaldo, ma lo stesso Kulusevski, che ha fatto molto bene. Credo che queste abbiano fatto assolutamente la differenza.
Guglielmo, non posso non salutarti senza chiederti sud'alpino, quindi parliamo, usciamo dal campo e andiamo intorno alle istituzioni del pallone. Confermato presidente della Lega, lui pone una riserva. In generale, come valuti questa serie di eventi che potrebbe portare alla riconferma di D'Alpino?
Ma io penso che delle cose positive siano state fatte. Ovviamente, come abbiamo ribadito in diverse puntate, il calcio, così come la nostra economia, così come il nostro paese, ha bisogno di riforme urgenti, necessarie, ma che partono da una rivoluzione culturale importante. Sappiamo benissimo, l'ho sentito il presidente D'Alpino, che quest'anno la Serie A ha perso circa 600 milioni di euro, correggetemi se sbaglio. Quindi non soltanto l'economia in generale ha subito dei colpi importanti, ma anche il calcio. Io mi auguro che si possano fare tutte quelle riforme urgenti, necessarie, affinché ci possano essere ricavi importanti nel futuro del nostro sistema, e soprattutto che arrivi al più presto la riforma dello sport, che in questo momento è dal Senato, poi alla Camera, poi tornerà al Consiglio dei Ministri, ma speriamo che possa essere attuata, perché anche la riforma dello sport femminile è a un passo decisivo, è un passo importante. La tutela dei lavoratori sportivi è altrettanto importante, la tutela dei paralimpici, la possibilità per i paralimpici di poter gareggiare, di poter addirittura rimanere poi dopo all'interno dei contesti sportivi, dei contesti militari, credo sia assolutamente importante. Cioè, sono tante le cose si vogliono fare sulla carta. Credo che il presidente D'Alpino, insieme ai 20 presidenti della Lega, debba necessariamente cercare di ottenere maggiori risorse, perché, come dicevo prima, il calcio ha subito un colpo importante, e quindi io faccio un grosso in bocca al lupo al presidente, e soprattutto mi auguro che torni al più presto la normalità e che tornino i tifosi allo stadio, perché il calcio senza tifosi vi posso garantire che non è la stessa cosa. Quindi io mi auguro che il calcio possa ripartire così come qualche anno fa.
Guglielmo, grazie davvero.
Grazie Guglielmo, come presto.
Un piacere.
Grazie a voi, buona serata.
Buon appetito.
Guglielmo Stendardo, grande ex commentatore sportivo, esperto di diritto sportivo, insomma.
Un po' tutto, un po' laureato, tutto. Ovviamente.
Professor Stendardo, il dottor Stendardo,
uno dei primi e uno dei pochi, anche Chiellini.
Sì.
E quindi
ha una cattedra importante alla LUISS di Roma, insomma, personaggio davvero eclettico che ospitiamo con grandissimo piacere. Abbiamo tanto da leggere. Al 340-5425-324, come minimo la Juventus dovrà giocare in 4 mesi 23 partite fino a un massimo di 31, si arriverà incrociando le dita in fondo a tutte le competizioni. La rosa attuale, ci chiede un nostro amico, sarà sufficiente ad affrontare tutte queste gare così ravvicinate? Roberto da Forlì.
Guardi, la spiegazione è semplicissima. È chiaro che se si fanno male nello stesso o per un Covid,
e
speriamo
c'è il Covid
di no,
che non è stato menzionato.
Esatto, no, però se si, gli infortuni o le positività si vanno a concentrare nei in reparti, un reparto oppure proprio su una specifica corsia, diventa complicato, molto complicato, ma per la Juve, per tutte. Cioè, una squadra più che avere due giocatori per ruolo non può averne tre, no?
Sì.
Anche per la questione
del centravanti ne è uno.
Esatto, ecco, questo è un altro discorso. A prescindere dal Covid e dalle positività e dagli infortuni, imboccare una stagione
per ruolo devi averli. Se ti chiami Juventus, esatto, nel 2021 e giochi su quattro fronti,
ma non Pavoletti, cioè devi avere due giocatori, uno di livello e l'altro comunque un buon giocatore. Il fatto di aver iniziato una stagione che tra l'altro sapevi limitata dal Covid, perché comunque purtroppo le cose stanno così, con un solo attaccante centravanti, vuol dire o che vuoi far giocare Dybala in quel ruolo o che non hai bisogno di un centravanti. Comunque è stato un pochino un azzardo, così come sul terzino sinistro, no? Il discorso è simile, anche sul terzino sinistro il discorso...
Quanto è che ne parliamo?
Ne parliamo da anni, però da anni. Evidentemente
no, ne parliamo
così
di questa cosa da anni.
Eh sì, ma non è che se sono accorti oggi, hanno deciso scientemente di andare con un solo centravanti e con un solo terzino sinistro. Chiaro, se poi Alessandro sta fuori per Covid è un problema, è un problema, certo, doppio. Chiaro, se poi qualcuno là davanti non dovesse esserci per qualche altro motivo, è un problema. Però, o così, si è data la priorità evidentemente al centrocampo a livello numerico, no? Il centrocampo è molto folto, ci
sì,
sono...
anche la tre quarti offensiva
sì,
è molto folta.
Tre quarti esterni, centrocampo,
c'è molta
dico
densità in mezzo.
Ecco, quelli...
un po' meno su...
la zona d'arco sulla, che va
sulla
dalla
zona laterale, esatto, rispettivamente, considerando il fronte verticale, ad esempio, difensivo, sì, e davanti manca un attaccante. Mandzukic con la maglia rossonera. Che effetto ha fatto ad Alberto Mauro?
Un effetto ottico bruttissimo. Non che non gli stia, non gli stiano bene i colori, ma vederlo con quei colori è qualcosa che fa star
promette di fare l'animale testualmente come Ibrahimovic.
Ma non è che deve fare l'animale, lui è un animale sportivo, cioè lui è un animale sportivo, deve solo fare se stesso, non
certo
deve
che
fare
marcare
nulla.
Congiuntamente Ibrahimovic e contestualmente anche Ibrahimovic e Mandzukic, non deve essere facilissimo
quando sei un difensore difensivo e ragioni che vai a incontrare il Milan con cui dura davanti i titolari. Cioè,
anche perché
se non è
Pioli troverà il modo di fare giocare assieme.
Secondo me anche, non uno, sempre però
Mandzukic non è il sostituto di
secondo me
Ibrahimovic
nemmeno.
E non lo è più da tempo,
no,
ovviamente.
Mandzukic se sta bene e questa è l'unica variabile secondo me. Cioè quanto sta bene, quanto in forma. Perché è vero che non gioca da un po', ma sono anni che in un campionato che equivale più o meno alla Serie C italiana
e
più o meno
un lavoraccio sporco lì,
esatto,
corsia,
quindi
Mancina.
Il problema è che quando tornerà a regime e sarà in forma Mandzukic, non lo puoi considerare un panchinaro. E l'abbiamo visto le rare volte in cui non ha giocato e ha preso, se n'è andato Mandzukic, quindi alla Juve. Quindi per questo motivo, secondo me, dovrà imparare, capire il modo di farli coesistere. Ma comunque con due giocatori così, secondo me, li puoi far giocare tranquillamente. Cioè al Milan ho visto giocare...
Sì, magari non nel 4-3-3, nel 4-2-3-1, sarebbe poi il sistema di gioco.
Sì.
Se Mandzukic ha voglia ancora di sacrificarsi,
esatto,
in un classico 4-4-2.
Esatto. O 4-4-2, o comunque esterno lo può fare. Ripeto, se sei un difensore e vai a leggerti la formazione del Milan, sapendo che magari tra due giorni vai a incrociarli, non sei contento.
E non sei sereno.
Perché mal ovviamente che vada ti becchi una gomitata. Ben che vada, magari no, però un gol magari te lo fanno. Cioè, comunque sai che per 90 minuti... Patisci, cioè non è una serata liscia, è una serata in cui patisci.
Allora, considerando ancora la gara di ieri, poi facciamo un salto in avanti magari proiettandoci al Bologna un po' presto,
sì,
però considerando quali delle scelte fatte ieri possano diventare, ecco, certezza anche per il futuro, mancavano tanti giocatori, sarà interessante capire, ecco, facciamo un passo in avanti, quando torneranno. Al netto del fatto che sembra essere questa la formazione migliore possibile, c'è qualche dubbio su Ramsey anche, perché quando sta bene Pirlo ci punta,
sì,
e ci punta anche molto, vista la qualità del gallese in questo ruolo ibrido, considerando la zona sinistra della tre quarti offensiva. McKennie sembra essere un grande punto di riferimento di questa squadra, sì, per quantità, anche per qualità. Poi ho detto scherzando ieri con Gigi, ogni partita lo vediamo qualche metro più avanti, qualche centimetro, qualche metro più avanti, proprio in virtù della sua abilità nello sfruttare la qualità che ha negli inserimenti e anche insomma questo senso del gol quasi insospettabile, sì, no? Che cioè, si è manifestato nel corso della stagione.
Una grande differenza che ho notato è l'impostazione tattica tra uno giovanissimo come McKennie e uno con un pochino più di esperienza come Rabiot. Rabiot tatticamente spesso e volentieri è nullo. McKennie è giovane.
Ce la fa filtro?
Non è che non faccia filtro. Tatticamente. Disordinato? Cioè, tatticamente tu, se sei soprattutto se sei un centrocampista, devi guardarti intorno, certo, e capire dove devi stare. Non tanto perché Pirlo ti dice che devi stare posizione sul centro-sinistra, ma tu devi capire anche nelle fasi della partita dove devi stare, un po' più su, un po' più giù. Cioè tu devi bilanciare la squadra. Se la squadra è troppo chiusa, magari ti apri un pochino verso sinistra. Se, cioè, son delle cose che ti vengono naturali dopo un po'. Dopo l'esperienza, dopo che giochi molto in quel ruolo, è una cosa che poi dopo un po' non devi neanche calcolare, ti viene proprio così. Rabiot non ce l'ha, per nulla. Lui tatticamente è molto debole. È un giocatore che, come dicevi tu, non fa filtro, ma fa fatica a supportare l'azione, non segna. Questo vuol dire che non sei dentro i meccanismi tattici. Un esemplificativo, il secondo gol dell'Inter a San Siro, non è colpa sua chiaramente, non è solo colpa sua, però lui era in una posizione in cui era totalmente inutile per cercare di contrastare l'azione dell'Inter, sì. Poi c'è stato quel lancio di bastoni lascia stare che ha tagliato tutta la squadra, però McKennie mi dà l'impressione, nonostante sia molto più giovane, di essere molto più concreto a livello tattico, ed è quello che poi un allenatore va a guardare. Non va a guardare la carta d'identità, non va a guardare se sei ricciolo o non sei ricciolo, va a vedere poi quanto incide nelle dinamiche di una partita. E avere un giocatore tatticamente importante come McKennie, secondo me in questo momento lo rende imprescindibile.
McKennie su Bentancur, abbiamo detto qualcosa? Potrà essere lui davvero il titolare, anche perché qui basta esperimenti, cioè siamo a fine gennaio, voglio dire.
Ormai la stagione, non dico che sta finendo, ma
siamo al giro di boa, abbiamo quasi scollinato, andiamo verso l'ultima
campionessa,
siamo a metà, esatto. Siamo a metà fondamentalmente.
Bentancur se si sveglia e torna ai suoi livelli, nel senso che non l'abbiamo ancora visto trascinante, dominante, come è stato spesso e volentieri nella scorsa stagione, in quelle precedenti, ha un posto assicurato. In questo momento però non è così, e quindi bisogna capire se ci accontentiamo di un Bentancur a tre quarti, oppure magari al posto suo può giocare qualcun altro. Questa è una decisione di Pirlo. Io fossi in Pirlo cercherei di farlo rendere al meglio, certo, perché il Bentancur di Sarri, soprattutto d'inizio stagione di Sarri, era devastante, faceva anche gol, faceva anche assist.
Faceva il regista,
si andava a ficcare in quei corridoi che gli avversari pativano. Cioè, un giocatore fondamentale. In questo momento non lo è, ma può diventarlo.
Prossima parte di Terzo Tempo, anche insieme ad Andrea Pandolfi, ci chiediamo quando torneranno bene gli assenti. Alessandro, quando tornerà Dybala a fare il Dybala, insomma, a essere davvero hoia decisività in mezzo al campo. E quando tornerà De Ligt, proviamo a immaginare la formazione insieme a voi. Rimanete con noi.
Bella formazione.
Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera è l'unica che conta. Terzo Tempo.
Ancora insieme, ancora in diretta, 20 e 34 minuti. Ti scrivono, c'è posta per te, Alberto Mauro. Alberto,
grazie.
Scambiamo Rabiot con Van de Beek, subito veloce.
Sì, ma lo porto io.
Dice
sì.
Zio Billy.
Guarda, io non... No, forse con Schone no, però con Van de Beek subito. Subito, assolutamente. E Rabiot, il problema è... prende Rabiot con uno stipendio di 7 milioni all'anno?
Questo è un grande
interrogativo. Tu lo prendi? No. Non saprei dirvi, ragazzi, se ci può essere qualcuno in grado di poter prendere Rabiot a queste cifre, con questo stipendio. Oggettivamente mi sa che la Juve se lo deve tenere. Peccato, perché uno come Van de Beek o simili potrebbero far veramente, non dico Pogba, anche perché ormai è tornato decisivo al Manchester United, ci sta prendendo gusto. Quindi vedremo anche se per giugno le cose cambieranno. Ma dico, uno come Van de Beek o simili potrebbero essere molto molto importanti in un centrocampo come quello della Juventus, che ha bisogno di qualità, che ha bisogno di dinamismo, ha bisogno che qualcuno lo prenda in mano proprio.
Per la tua gioia ti rilego la top 11 stilata dall'UEFA. Mm-hmm. È un gustosissimo 4-2-3-1.
Sì.
Con Neuer tra i pali. Mm-hmm. Da destra a sinistra in difesa Kimmich, Sergio Ramos, Van Dijk, Alfonso Davies. A centrocampo sì. Thiago Alcantara.
Ah, pupillo.
Kevin De Bruyne.
Vorrei una maglietta bianca, una t-shirt bianca con la faccia di Thiago Alcantara.
Esatto. Vabbè. Benissimo.
De Bruyne.
De Bruyne, senti che tre quarti. Mm-hmm. Labri, tieniti forte.
Lewandowski davanti.
Ronaldo, sì. 4-2-3-1 di tre.
4-2-3-1, ah vabbè.
Ronaldo, okay, Messi, sì. Neymar.
Facile.
Alle davanti... spalle di Lewandowski.
Vabbè. Sì, non male, non male. Van Dijk però è fuori per infortunio, non so quando torna. Si era fatto il crociato qualche mese fa, quindi è ancora fuori.
Quale
però...
altro bianco-nero potrebbe starci qua in mezzo?
Non lo so.
De Ligt.
Ci può stare De Ligt, beh, Neuer in questo momento è ancora Neuer. Stavo pensando a Szczęsny, però.
Sì, Szczęsny anche.
Però in questo momento forse ancora Neuer. Guarda, io azzardo.
Ma guarda, quando sta bene è anche Dybala, secondo me, qua dentro.
Sì,
ci sta.
Dybala, però a chi togli il
De
posto?
Bruyne.
A De Bruyne.
Che è un altro,
sì,
ruolo, però.
Sì, sì, a De Bruyne.
Non a Messi.
Pensavo qui tre davanti, si stava un po' male. No, sai chi potrebbe starci, secondo me, e non è neanche una bestemmia? Cuadrado.
Ci pensavo anch'io.
Perché no?
Al posto di Joshua Kimmich,
cioè,
sulla destra.
Kimmich è buono, è un gran bel giocatore. Cuadrado in quel ruolo, secondo me, non dico forse che ha lo stesso livello, però secondo me è un paragone che si può fare, ecco, non è una roba incredibile. Cuadrado io lo prenderei in considerazione per il ruolo di terzino destro, dai. Altri no, perché Chiellini... Insomma, Van Dijk
è il contrario, non puoi prendere uno, vabbè, Messi, lasciamolo lì.
Non puoi toccare Lewandowski, non puoi toccarlo.
Ne puoi prendere uno, tu ti prendi Thiago Alcantara.
Io mi prendo Thiago Alcantara. Io,
campo, ti risolvi
io sono un feticista di Thiago Alcantara da quando aveva 12 anni, credo, quindi per me Thiago Alcantara è intoccabile.
Io però ti dico, al contrario, ti dico De Bruyne farebbe tanto bene a questa squadra là in mezzo.
Ma guarda che tantissimi centrocampisti farebbero il bene di questa squadra, cioè basterebbe avere un po' di dinamismo, un po' di gamba, un po' di fisicità, un po' di qualità. E non è che ci vuole per forza il Pogba, basta veramente anche un giocatore che però sa fare il suo e lo sa fare bene. Papu Gomez è un altro ruolo, un po' più avanti certamente. Papu Gomez in questa Juve secondo me forse l'andrebbe a disegnare anche con un rombo. Te lo vedi?
Trequartista dietro due attaccanti. Sì.
Trequartista dietro due attaccanti. Perché
4-3-1-2.
No? 4-3-1-2. Boh, non lo so. Però, secondo me, a questa Juve, se tu vuoi aggiungere tanta qualità, la puoi aggiungere al centrocampo. Che là davanti c'hai Ronaldo, teoricamente anche Dybala. In difesa comunque hai De Ligt, hai Cuadrado. Alexandro, che comunque un giocatore di un certo livello... Se tu devi, vuoi, hai modo di aggiungere qualità, lo puoi fare a centrocampo tranquillamente. I centrocampisti della Juve non sono di livello, secondo me non hanno lo stesso livello degli attaccanti e dei difensori in questo momento.
Sì, ed è proprio il centrocampo il reparto che ha grandi interrogativi ed è il work in progress più, ecco, pieno di incognite, più ricco di incognite.
Sì, sì, sì.
Per quanto riguarda appunto le scelte di Andrea Pirlo, che non sono facili evidentemente, considerando anche il suo di calcio.
Poi è anche strano, quasi un paradosso che uno dei migliori registi, se non il migliore regista della storia dell'Italia, giochi senza regista.
Sì, è un paradosso.
È strano.
Perché tu poi comunque...
Che non l'abbia chiesto.
La ragioni però in quel senso. Io ho un'idea di calcio ben precisa.
Sì, esatto.
E tu
svincoli dal ruolo specifico del regista e vai sul sistema di gioco, no? Liquido... Però fa strano pensare che la Juve non senta l'esigenza di prendere un regista nonostante abbia in panchina il miglior regista della storia italiana.
Faceva il regista della Juventus in un certo senso Paolo Sousa, te lo ricordi?
Lo ricordo, adesso si è accasato con Lewandowski,
nuovo
tra l'altro.
Della Polonia.
Esatto, pensa che si è parlato anche di Marco Giampaolo come possibile allenatore della Polonia qualche giorno fa, poi evidentemente...
E quanto si è parlato di Paolo Sousa alla Juventus?
Si è parlato tanto, non solo di lui, Zidane, Deschamps... Alla fine gira gira gli ex, magari un giorno tornano, molti sono tornati, è tornato Conte e magari un giorno torneranno anche loro.
Qualcosa da ascoltare, note vocali, Davide Ercolin in regia è prontissimo, sentiamo.
Buonasera ragazzi, sono
Ciao.
Michael da Roma.
Ciao Michael.
Ieri ho visto un'ottima prestazione da parte del centrocampo della Juventus, soprattutto sugli scudi Bentancur.
Abbiamo già sentita questa, comunque. Sì, Bentancur, parole importanti da parte del nostro amico
Bentancur,
Michael,
io lo aspetto. non sono tranchant, non sono catastrofista, non sono troppo critico. Sono critico il giusto, nel senso che fino adesso, da inizio stagione, il Bentancur che abbiamo osservato non è il Bentancur che siamo abituati a vedere, e quindi lo aspettiamo e vediamo un attimo.
Deve
se
sbagliare
cambia
meno Bentancur, mi fa arrabbiare. Deve essere meno lezioso quando perde palla in mezzo al campo. Sì. Sono delle scelte troppo superficiali,
molto superficiali, molto leziose, cosa che...
Ma più che lezioso, a volte proprio sembra che...
Sì, ma lui è molto lento. Giocatore... Siccome lui ci tiene, io lo so, perché sono ragazzi, è ancora un po' ragazzino.
A fare la giocata.
Ci tiene a fare la giocatina, ci tiene a fare il tunnel.
A volte fa proprio la scelta sbagliata.
Sì, esatto. Ma lui è molto elegante, come vedi, sempre
deve
molto
diventare
impostato.
Più sgamato, direi.
Esatto, un po' più malizioso, un po' più, secondo me, di Vanga, di Piccone, un pochino meno di Fioretto, che ogni tanto un bel calcione, pallone in tribuna sulla tre quarti,
ecco,
va bene uguale.
La Juventus negli ultimi minuti vista ieri. Sì. Con Sarri non l'avremmo quasi mai vista, credo.
Sì.
Spazzare il pallone alla viva il parroco.
Io adoro spazzare il pallone, è una delle cose che mi dà più soddisfazione nel gioco del calcio. Due, le scivolate, quelle pallone, gamba,
e alzare
tutto,
campanili.
E poi le palle lanciate al terzo anello. Viva il calcio, questo calcio, il calcio genuino, il calcio degli oratori, il calcio dei campi in terra battuta dove giocavamo noi.
Sì.
È così che si gioca, non con quelle robine lì, cioè... Poi ben vengano anche quelle.
Buttala fuori.
Però ogni tanto, secondo me, esatto. Fuori sta palla. Via.
Fuori. Allora, Peppi da Reggio Calabria, senti qua. Se togliessimo Rabiot e mettessimo Toni Kroos.
Grazie. Grazie. Sì, ma ripeto, non è che hai bisogno di Toni Kroos. Benissimo Toni Kroos, ma ti basterebbe anche... Adesso io non trovo un riferimento del livello a cui stavo pensando, ma basterebbe veramente un giocatore... Non è che hai bisogno di Barella... O Toni Kroos, ti basta veramente un giocatore che però sia un giocatore con
Barella, ma lo paragoni a Toni Kroos, niente poco di meno che...
Dico, non hai bisogno di uno di grandissimo livello, esatto. Ti può bastare anche, secondo me potrebbe bastare banalmente un giocatore con un po' di qualità, perché a centrocampo soffri la qualità, non ce l'hai.
Secondo me questa Juventus serve anche una specie di randellatore, volevo dire.
Però
un giocatore alla cantea,
sì,
che ti riesca a mettere insieme qualità e quantità.
Però secondo me McKenny può diventarlo, non lo è ancora, ma può diventarlo. Mentre la qualità è difficile impararla strada facendo, no? Arthur secondo me in potenza ce l'ha, però l'abbiamo vista poco, a sprazzi, una volta ogni tanto. Se la Juve prendesse un giocatore di un certo tipo di qualità, che ti garantisce un tot di qualità partita, come il centrocampo farebbe un bel salto, perché poi giocherebbe di fatto titolare. Cioè, in questo momento centrocampo non ha padroni, non ha titolari, e potresti anche cercarlo sul mercato, trovarlo.
Quando tornerà a star bene, un giocatore come Zaniolo secondo me ti risolverebbe un sacco di problemi. Zaniolo. Però sta vivendo un periodo troppo
difficile. Tra l'altro positivo pure al Covid,
esatto.
Poveraccio.
E sta recuperando dal suo secondo consecutivo infortunio
del crociato. Esatto.
Bocca al lupo a Nicolò
Altra
Zaniolo.
Gamba, però sono cose
emotivamente
ti ammazzano.
Non deve essere il massimo per,
però,
per usare un eufemismo.
Ha la forza e le qualità per tornare. E in più è giovane, non ha 32-33 anni. Quindi insomma,
sì.
Il futuro è dalla sua e vedremo se il suo futuro magari sorriderà anche alla vecchia signora.
Allora, Andrea Pandolfi mi scrive che non sente nulla, dobbiamo provare a richiamarlo con un altro apparecchio.
Attenzione, bene.
E tenerlo in considerazione per i temi tratteremo
di...
insieme. Nell'ultima parte parleremo appunto di questi aspetti emotivi. Spesso ci, tra virgolette, divertiamo a tirare in ballo questi
sì, ma non è uno spottò, è una nostra, un'analisi emotiva.
No, ma no? Parliamo un po' di tutto, con
del pianto
di Insigne, che umanamente, insomma... Ma,
si è preso un po' le copertine, no?
Ecco, allora, senti questa. Allora, Marco e Alberto,
ciao.
Oggi sono dispiaciuto. Prima sei una carezza, adesso ecco.
Uno schiaffo, una carezza.
Ecco, sono dispiaciuto per il Napoli.
Sì.
Era giusto che, avendo vinto loro 6-0 con la Fiorentina e la Juventus perso 3-0
certo.
Contro i Viola, vabbè, era giusto che vincessero la Supercoppa. No, invece no, ci siete cascati. Ho goduto come un riccio contro la squadra dell'ASL Napoli. Vabbè, zio Billy, sempre lui.
L'avevo intuito. No, detto questo, poi sarà curioso vedere quando e come si recupererà quella partita. Chiaramente si giocherà poi il 13 febbraio, ma bisogna capire poi quella di ritorno oggettivamente quando, quindi probabilmente a maggio. Vedremo se ci saranno i margini per recuperarla, dovranno esserci margini per recuperarla. Ci porteremo questa partita da recuperare, ce la porteremo noi, se la porterà il Napoli fino in fondo. vedremo se avrà conseguenze anche magari a livello di classifica. Il fatto di dover comunque giocare una partita di livello, Napoli-Juve comunque una partita di livello, magari psicologicamente, sai, quando guardi la partita hai sempre quei tre punti in meno che ti possono fare la differenza, quindi la speranza che magari possa essere, non so quando perché non ci sono finestre, ma che possa essere recuperata.
A proposito di Juventus-Napoli, è stata la rivincita della Coppa Italia, hanno chiesto da Andrea Pirlo nel post partita. Sentiamoci le ultime pillole, Davide, prima di contattare Andrea Pandolfi magari su un altro apparecchio. Ha risposto così il maestro:
io la partita dell'andata della Coppa Italia non me la ricordo perché non ero ancora l'allenatore, quindi posso dire solo di quella di questa sera. È stata una partita combattuta tra due squadre che vogliono giocare, che vogliono imporre il proprio gioco, e credo che alla fine siamo stati migliori di loro in tutta la parte della gara, avendo quasi sempre il dominio del gioco. Poi può essere che qualche occasione possano capitare, però quando entri in campo con determinazione poi anche le minime sfumature possono andarti a favore.
E queste le parole di Andrea Pirlo in conferenza stampa. Allora, poi c'è un pezzo a firma Livia Taglioli su Gazzetta.it.
Livia Taglioli,
Juventus
alla
prova del nome, del 9, come andrà a finire quest'anno. Nelle precedenti 8 stagioni in cui i bianconeri hanno vinto la Supercoppa, scongiuri a parte, la vecchia signora conquistò anche 6 scudetti e una volta la Champions League. Solo una volta è rimasta a bocca asciutta e dice: non fare come nel 2003.
No, evitiamo di fare come nel 2003. Anche se
arrivo in fondo,
ecco, arrivo fino a una certa finale che ho rimosso, però effettivamente sì. Però.
Hai rimosso?
Allora, ho rimosso quella finale.
Ti ricordi quando parlammo con Paolo Montero di quei calci di rigore qui a,
che bello,
a Terzo Tempo?
Che bello, perché cioè, averli visti un conto, poi parlarne con uno dei protagonisti in negativo perché l'ha sbagliato, però...
Però ha avuto
un concetto
coraggio,
che ho ribadito anche a lui, perché non è che l'ho detto perché c'era lui, ma ci credo veramente che alcune volte i rigori bisogna avere los cojones per andarli a tirare. È una finale di Champions, in quella situazione molti si tirarono indietro, molti di quelli che avrebbero dovuto potuto tirarlo si sono tirati indietro, quindi è dovuto andare Montero, che non era proprio un piede fino, ecco.
A proposito, comunque, il coraggio di andare a battere quel calcio di rigore ieri, coraggio tra virgolette perché è rigorista del Napoli, l'ho avuto Lorenzo Insigne.
Sì, nonostante la sua tradizione nefasta, negativa, proprio con la Juventus, magari ha provato a invertire il trend. Ecco, sono curioso di vedere eventualmente il prossimo rigore, se lo tirerà di nuovo lui, dirà: ragazzi, basta, ho già dato, magari lo fa tirare a Lozano, e chi lo sa.
Ecco, ma ti aspettavi addirittura una reazione così drammatica da parte del capitano azzurro?
Sì, perché...
Sì, per una Supercoppa? Vedi, ma... che alla fine sta Supercoppa, evidentemente... Insomma, è stata ambita, e come, dalla Juventus e dal Napoli.
Sì, sì, non è una coppetta. Evidentemente, sai cos'è? Il pensiero che si fa strada nella mente di Insigne o gli altri giocatori del Napoli è che il Napoli quest'anno non è che credo che abbia tante altre occasioni di portare a casa un trofeo. No. Sì, forse la Coppa Italia, però ecco, era l'occasione di andare subito a impreziosire la bacheca, andare a fare un bel piacere a Gattuso. Anche Gattuso era molto, diciamo, risentito a fine gara. E probabilmente il Napoli aveva questa chance, one shot, ma vedremo, però la sensazione è un po' questa, e quindi si è giocato un po' l'occasione per portare a casa un titolo sicuro, chissà se avrà occasione di portarne a casa altri.
Parliamo della parte emozionale della sfida di ieri. Giorgio Chiellini che sorride, e come, con la coppa in mano, con il pianto di Insigne, Pirlo che sorride, cioè
esulta, scherzato, come un disgraziato. E Gattuso che mastica amaro, un po' queste sono le fotografie della Supercoppa.
Andrea Pandolfi, buonasera, ben ritrovato.
Ciao Andrea, ben ritrovato.
Buonasera a voi.
Benvenuto.
Buonasera a voi, ben trovati.
Cosa significa per un giocatore? Noi partiamo dal pianto di Insigne, no? Io non mi aspettavo una reazione così, comunque, per una competizione che evidentemente per la Juve è straimportante in questo momento della stagione, che comunque rappresenta, per ordine di importanza, credo l'ultimo trofeo.
Sì, probabilmente l'ultimo.
Sì, certamente, per quanto riguarda il nostro calcio, quello italiano, è evidente che quel rigore ha pesato moltissimo, e peserà moltissimo anche, penso, nella testa di Insigne. Credo che lui possa pensare questo, anche sulla parte poi successiva, no? Cioè, come viatico, queste gare sono importanti, lo abbiamo detto, quando le vinci, ma possono essere anche importanti quando le porti a casa.
Beh, certo, situazione, comunque premessa una cosa molto importante, che quest'anno è abbastanza tipico per quello che riguarda il coinvolgimento di natura emozionale da parte degli atleti, appunto dei giocatori, visto quello che stiamo passando. Quindi una serie di situazioni altalenanti portano poi di conseguenza a rendere ogni partita storia a sé, anche se fa parte del campionato, se che sia una coppa eccetera, diventano tutti episodi singoli e non fanno più parte, non so se ci state facendo caso, anche negli atteggiamenti appunto dei giocatori, quelli che più o meno stanno vivendo situazioni abbastanza altalenanti, con situazioni di positività e via dicendo. Vediamo anche a Napoli la questione di Gattuso, che ha dei problemi con gli occhi, sta passando un periodo abbastanza particolare, e quindi ci sono una serie di situazioni che si mettono insieme e vanno a produrre poi evidentemente degli effetti, delle reazioni che chi più chi meno a livello di carattere e comportamento poi sfogano anche in questo modo.
Da cosa è dovuto questo, Andrea? Cioè vedere queste situazioni singole e non un quadro globale della situazione?
Perché non abbiamo più certezze, quindi non c'è più il controllo della situazione.
Anche oggi in ambito della vita di tutti i giorni?
Esatto. La quotidianità oggi è legata a un tampone, oggi è legata a una situazione diretta o indiretta, perché basta una persona all'interno dello staff che mette in allarme tutto quanto il gruppo. Quindi ci sono fenomeni che non più gestibili, non più controllabili, e soprattutto alterati da un'informazione, da una comunicazione che ogni giorno è sempre massacrante, un bombardamento costante di numeri di contagi, di morti e quant'altro. Quindi le grandi contraddizioni, perché poi automaticamente vediamo in certe occasioni assembramenti che vanno al di là di tutte le raccomandazioni che ti impongono anche sotto forma di multe e quant'altro. E poi vai e fai una certa situazione e lì non lo puoi fare. Ci sono molte contraddizioni, e c'è anche un altro particolare, che siamo quasi a un anno, è quasi un anno solare che stiamo vivendo questa situazione, quindi immaginiamoci come siamo estremamente carichi. Certo. Esco un attimo dal calcio per lanciare un messaggio molto preoccupante, è uscito giusto ieri su un quotidiano nazionale attraverso un'indagine del bambino Gesù, dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù, dove i casi di suicidio, tentato suicidio e soprattutto anche di forme di violenza su se stessi, autolesionismo, è cresciuto nei minori del 30%. E quindi questa è una situazione che non va assolutamente.
Troppissimo. Nei minori stiamo parlando.
Sì, ma questa incertezza la viviamo tutti i giorni. Un giorno chiaro, un giorno chiudono, un giorno arancio, un giorno giallo.
Perché?
Ma sapete perché? I ragazzi cosa hanno detto? Il perché?
Cosa hanno detto?
Perché gli manca la scuola e l'attività sportiva.
Ecco. È vero. Non sanno più dove andare a parare, dove andare a battere la testa, e poi magari finiscono su internet, nei giri.
Ma io ho letto una cosa stamattina su TikTok, una gara di
soffocamento, la bambina di 10 anni
che poveraccia.
E adesso è in condizioni molto gravi per partecipare a questo challenge. Se non vergognoso.
Una roba che andrebbe veramente, non dico abolita, ma andrebbero messi in galera per sempre. Detto questo, ma che non hai più valvole di sfogo esterne, no? Andare a giocare, andare a farti una passeggiata, e cosa fai alla fine? Stai su internet, vai a ronzare, alla fine rischi, probabilmente non tutti, speriamo non tutti, ma rischi anche di finire in questi giri, che sono dei giri balordi, e tu a 10 anni non hai le misure per difenderti da una situazione del genere. Se tu trovi uno di 50 anni che vuole metterti in difficoltà, purtroppo a 10 anni non puoi combattere con un
famosi predatori.
Diciamo difficoltà.
Esatto.
Un po' tutto. Lo vediamo nei minori, lo vediamo in generale, vediamo anche in quei settori dove l'attività fisica richiede una grande concentrazione, una grande attenzione, e di conseguenza i fenomeni di distrazione oggi sono cambiati. C'è appunto questa casa e lavoro, lavoro e casa, cioè se fermo lì non puoi, hai delle grandi responsabilità, non puoi più uscire, non puoi più fare nulla, perché contagi te stesso e contagi il gruppo. Quindi ci sono una serie di fattori che poi alla fine il campo, come dire, un po' si è spostata l'attenzione. Prima lo stadio per i tifosi poteva essere una valvola di sfogo, mm-hmm. e venivano fuori delle situazioni abbastanza pesanti anche a livello di violenza e quant'altro. Oggi la situazione è stadio vuoto, però nel campo ci sono 22 giocatori più le panchine che comunque portano con sé quella forma repressa anche di aggressività, mm-hmm. Che viene poi trasformata in un qualcosa di molto forte. Vedi il pianto ad esempio di Insigne, che in altri tempi forse non avrebbe fatto, avrebbe detto vabbè dai, finita, andiamo, dai, questa ce la siamo giocata, mm-hmm. sarà per la prossima. Invece tutto è amplificato, mm-hmm. è estremamente amplificato, e questa cosa a me preoccupa, lo dico da sempre, sì. La questione Covid non è il contagio, ma sono le conseguenze, mm-hmm. sono le conseguenze che oggi, ahimè, purtroppo le stiamo pagando e le stiamo vedendo sotto tutti i punti di vista. Quindi oggi qualunque risultato ti arrivi in quello specifico momento è un qualcosa di grande, di raggiunto, ma allo stesso momento perso subito dopo, perché devo pensare, devo riattivare la mia attenzione per quello che sarà domani, dopodomani e via dicendo.
Una spiegazione molto interessante che vorremmo anche approfondire, purtroppo non abbiamo troppo tempo. E allora, guarda Andrea, giusto per tornare a cose un pochino più leggere e cose ovviamente bianconere, io ti chiedo anche, nella testa di un giocatore come Chiellini, che oltre i 30, un infortunio bruttissimo come il crociato, è stato fuori un anno, torna in campo, 3 partite consecutive da protagonista e poi va a alzare quella coppa lì. Cosa può scattare e cosa scatta?
Beh, scatta veramente molto, perché sai, dopo un anno di sofferenze, mm-hmm. di attese eccetera, è stato il momento del grande riscatto, vista anche l'età e visto anche le opportunità che mano a mano andranno sempre più scemando, perché non è, arrivi a un certo punto e ti dovrai fermare, l'età ormai è quella. Quindi ogni occasione è quella più importante, l'ultima è più importante, perché va a stabilire comunque, nonostante tutto, la sua grandezza a livello di carriera per i risultati ottenuti, perché poi alla fine ce li ricordiamo i giocatori per quello che hanno vinto, ahimè, mm-hmm. e non per quello che molto spesso hanno dato nel campo ma anche fuori dal campo. Quindi per lui sicuramente sarà stata una grande soddisfazione. 3 partite di seguito, poi se seguiamo i canoni che dicono spesso dopo un infortunio 3 partite di seguito sono pericolose, non si possono giocare, c'è possibilità di una ricaduta, invece a me sembra che sta tenendo bene, nonostante, ribadisco, l'età, che nel calcio comincia a essere
è una variabile da considerare,
certo.
Andrea, grazie come sempre, ti ritroviamo se avrai voglia la settimana prossima, magari.
Volentieri. Sempre a disposizione, è sempre un piacere.
Grazie Andrea, a presto, Andrea, buona Pandolfi. Serata.
Grazie a voi.
Talent analyst, esperto anche di cose di calcio. Ovviamente siamo giunti al termine di questo appuntamento. Cosa è uscito fuori, anche stando a sentire i nostri amici, che comunque questa vittoria, insomma, il morale non l'ha dato solo alla squadra, ma anche molto ai tifosi.
E forse anche qualche certezza in più a Pirlo, no? Dal punto di vista tattico, dal punto di vista poi dei singoli, delle scelte. Vedremo se sarà così.
Siamo giunti al termine, Alberto Mauro, ti ritrovo la settimana prossima.
È stato
lunedì.
Un piacere, sì, lunedì, sempre
per
con terzo tempo.
Della sfida contro il Bologna, Davide Ercolin in regia, ora 2 in bianconero by night, Ale Santarelli, Vincenzo Marangio, rimanete con noi e buona serata.
Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianconero.